di affrontare un po' meglio la faccenda della struttura delle cose in sé di cui avevamo parlato, riconnettendolo al pensiero dell'universo, perché questo è uno dei punti un po', diciamo, non ovvi con i quali ci confrontiamo in questo corso. E poi eventualmente qualcosa di back se rimane tempo, perché tanto quello poi eventualmente lo facciamo le prossime lezioni. Vi ricordo che abbiamo cominciato a parlare di Fink e di questo discorso nell'ambito del saggio del Risk and Reality famoso. E ci sono una serie di citazioni, però diciamo che ho pensato che forse sarebbe stato più opportuno parlarne un po' meglio, nel senso che lì abbiamo una serie di questioni su questo discorso che è opportuno affrontare più nello specifico. Allora, qual è la prima questione? La prima questione ha a che fare con il modo nel quale le cose sono nel mondo. Sembra banale, ma non lo è minimamente. E oltretutto con l'idea di mondo, come abbiamo detto, nel senso che abbiamo visto che mondo è un termine di quelli un po' particolari che utilizziamo noi, no? Che sono dei termini che definiscono qualcosa facendo finta che si sappia di che si parla e che se ne conoscano le caratteristiche, ma di fatto poi non avendo questo privilegio, nel senso che è un po' un termine ancora di salvezza, mettiamola così. Nel senso che noi diciamo mondo, ma noi di fatto non abbiamo idea di che cosa sia il mondo nella sua interezza, né lo sperimentiamo mai in toto. E in questo mondo le cose sono ordinate, come dice Fink, secondo una gerarchia e un rango. Ok. Quindi, sempre continuando in questo ragionamento che ha molto a che fare con la filosofia, Fink si interroga e dice: ma di preciso, rispetto a cosa ordiniamo queste cose? Qual è il criterio, no, che fonda questa gerarchia e questo rango? Ed è un po' lo stesso discorso che può farsi per lo spazio. Allo stesso modo in cui noi possiamo costruire il nostro spazio attorno a noi oppure inserirci in quello che viene chiamato uno spazio omogeneo, che guarda caso è lo spazio cartesiano, manco a dirlo, no? Questo è un tema piuttosto interessante che tratta anche la Cegla nel suo libro, nel suo bellissimo libro Perdersi, che vi raccomando spesso e volentieri perché è veramente un gran testo. E ci dice che esistono due forme di orientamento possibile: l'orientamento rispetto a sé o l'orientamento rispetto appunto a un sistema più ampio, che però comunque è sempre definito da noi per un verso o per l'altro, no? Perché è chiaro che se pensiamo ai termini della nostra attuale situazione, i vari riferimenti numerici che vi dà il vostro GPS sono rispetto comunque a uno schema convenzionale che noi abbiamo imposto sul mondo, chiaramente, no? E che passa, come sapete, comincia a Greenwich, se vi ricordate, visto che parliamo regolarmente di questo discorso, perché comincia a Greenwich? La questione è anche divertente per molti versi, quindi potremmo anche dedicarle qualche minuto. Greenwich era inizialmente, come posso dire, una specie di bordello reale, fondamentalmente, no? C'era il re del tempo che vi aveva trasferito le sue favorite, le sue concubine, eccetera, eccetera. Insomma, quindi a un certo punto era caduto, però chiaramente con l'ascesa di Cromwell e i suoi puritani era caduto in disgrazia ed era stato abbandonato. A un certo punto, Flamsteed, se non sbaglio, che doveva essere diventato l'astronomo di corte, o l'astrologo di corte, al tempo non era molto chiara la differenza, vi prese residenza per fare i suoi studi, perché era un posto completamente fuori mano, abbandonato, non c'era nessuno, un buio della misericordia, e quindi questo di notte registrava i passaggi delle comete, le stelle, eccetera, eccetera. Quindi di fatto è diventato, come vedete, in modi estremamente accidentali, il punto da cui sono state definite una serie di posizioni, e quindi, siccome poi gli inglesi sono diventati quello che sono, è stato scelto come punto zero, no? Comincia tutto a Greenwich, però, insomma, a parte il fatto che far cominciare tutto in un bordello è già di per sé molto interessante a livello simbolico, ma anche qui, come vedete, è del tutto convenzionale, non c'è un motivo specifico, non c'è una questione oggettiva, no? Come spesso diciamo, per cui il meridiano zero è quello che passa da Greenwich, è semplicemente che quelli che hanno avuto l'idea e quelli che hanno avuto la forza per come dire, proseguire le ricerche, risolvere le varie questioni su latitudine e longitudine, stavano lì e quindi abbiamo scelto Greenwich. Però noi potremmo, come dire, allo stesso modo costruire il mondo attorno a noi, che è quello che fanno le società tradizionali, no? Per esempio attraverso la figura mitica, mitico-simbolica del centro. Se voi fate caso, ci sono anche nelle stesse società tradizionali una molteplicità di centri, il che per certi versi potrebbe essere, no? Se ragionassimo in termini geometrici, un po' complicato, perché per definizione il centro è uno, tanto per cambiare. Però in questo caso no, perché il centro di fatto è una istanza formante, nonché un ancoraggio simbolico del gruppo. E il centro è dove è il gruppo, fondamentalmente. Tant'è che i gruppi mobili, i gruppi nomadi, spesso e volentieri portano con sé il centro. Non so se è presente il famoso totem, l'albero della vita, tutti questi simboli sacri, no? Cosa servono? Servono a stabilire un centro. Posto il centro, il resto del mondo si organizza attorno al centro stesso. Se poi nel culto ci sono anche delle altre, come dire, caratteristiche particolari dei luoghi di potere, dei luoghi importanti e via discorrendo, combinando questi elementi, lo spazio si struttura attorno al gruppo e secondo le comprensioni e le regole del gruppo. No? Quindi noi siamo in grado di dare una forma allo spazio attorno a noi, anzi, dovrebbe essere una delle attività principali, tant'è che quando ne parla appunto la Cegla, ne parla dicendo che questo tipo di competenza, questo tipo di capacità umana è stato lobotomizzato dalla modernità. Nel senso che la modernità ce ne ha privati, dandoci in compenso, in cambio, no, delle coordinate. Che siano quelle del GPS o siano quelle dell'indirizzo, cambia poco. Si tratta in entrambi i casi di innovazioni moderne, perché prima gli indirizzi erano fatti in un altro modo, prima ci si regolava all'interno delle città, come all'interno delle campagne, con altri sistemi. Non saprete, ancora oggi, per esempio, in Irlanda ci sono. Non ci sono i nomi delle vie, no? Tant'è che la canzone degli U2 che dice Where the Streets Have No Name non è una canzone mitica, non è un momento filosofico o poetico, ma è semplicemente una constatazione. Cioè, in Irlanda si parla per il nome delle case, quindi devi andare a X e quella sta lì, non c'è un nome la strada, non c'è un indirizzo, succede anche in Giappone, succede in un sacco di posti, succedeva anche qui fondamentalmente, no? Dopodiché a un certo punto però, nel momento di grande disciplina che segue all'avvento, diciamo all'inizio della modernità per molti versi, le vecchie condizioni vengono ritenute insopportabili. Vengono ritenute insopportabili perché era difficilissimo trovare la gente, perché non c'era verso di capire dove fosse, perché non riuscivi a reclutare quando servivano delle braccia per l'esercito, non sapevi come farti pagare le tasse, insomma, era tutto molto scomodo. Perciò a un certo punto gli stati decidono di disciplinare lo spazio e la vita nello spazio e cominciano a definire appunto delle regole, che tu devi stare a casa tua, che casa tua ha un indirizzo fatto di un nome di una via e di un numero, più un altro di un indirizzo che è all'interno, un altro numero, eccetera, 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 insomma, ci rendono reperibili fondamentalmente. Ci rendono reperibili e allo stesso tempo ci rendono dipendenti, perché questi indirizzi diventano i luoghi dove come dire, si può godere di una serie di servizi fondamentali. Voi ve ne renderete conto abbastanza facilmente se ci pensate un attimo. Noi siamo, avendo una residenza, un domicilio, abbiamo in quella residenza, in quel domicilio, il servizio della luce, il servizio del gas, il servizio dell'acqua, il servizio della rete, il servizio del segnale telefonico, il servizio del segnale dati, il servizio della televisione. Tutte queste cose stanno là. Oggi le possiamo portare con noi in minima parte, grazie ad un'altra serie di questioni che fanno cosa? Ci rendono comunque tracciabili. Quindi il fatto che le possiamo portare con noi non è un miglioramento, è semplicemente un progresso tecnologico in base al quale non serve più che stiamo fermi a casa nostra perché si sappia dove siamo, ma basta che abbiamo con noi il computer o il cellulare, che è tanto lo stesso. Quindi, come vedete, la questione è abbastanza simmetrica, no? E si tratta di uno dei tanti atti di disciplina. E si tratta anche di uno dei tanti atti di espropriazione di competenze, perché quello appunto che dice la Cegla è che in questa situazione noi ci troviamo lobotomizzati in una delle nostre attività principali. Perché questo è così importante? È così importante perché, se ci fate caso, Nel quadro dell'importanza dello spazio per la conoscenza di cui abbiamo già parlato estensivamente, una delle metafore fondanti di queste attività è appunto l'orientamento. Noi ci orientiamo non semplicemente nello spazio, ma ci orientiamo ovunque, cioè in qualunque situazione ci troviamo di fronte a un problema o davanti a una decisione da prendere, noi ci orientiamo, abbiamo bisogno di capire da che parte, verso che parte andare, da che parte muoverci, dove prendere posizione, no? Sempre nell'ambito delle metafore spaziali. Di conseguenza, come vedete, si tratta di uno snodo molto importante. Si tratta di uno snodo molto importante perché ha a che fare con tutte le nostre capacità cognitive e anche, evidentemente, etico-morali e più ampiamente umane. L'orientamento è ciò che ci rende ciò che siamo. Fondamentalmente. Nel momento in cui noi veniamo espropriati delle capacità di orientarci nello spazio, perché l'orientamento nello spazio di cui parliamo è l'orientamento attivo, non è l'orientamento passivo, noi vediamo probabilmente seriamente compromesse anche le nostre capacità di comprensione. Perché cosa dice la Ceglädi molto interessante in proposito? Dice che la dialettica tra noto e non noto, tra noto e ignoto, che è quella da cui parte la conoscenza, è una dialettica che, come dire, si fonda su entrambi i poli allo stesso modo. Uno deve essere noto, l'altro deve essere ignoto. Noi al momento ci troviamo in una situazione per cui abbiamo soltanto ignoti, perché di noto non abbiamo praticamente più nulla. Se le cose note sono le cose che conosciamo attraverso questa capacità di orientamento e comprensione attiva. Questa è una dialettica, è una dinamica che nello spazio le culture tradizionali applicavano normalmente, no? Pensate semplicemente a Romolo e Remo, di cui c'è attualmente Romulus in televisione, quindi siamo tornati alla ribalta. Che cosa fa a un certo punto il vincitore? Delimita la città, no? Il famoso solco dell'aratro. Ecco, il solco dell'aratro era esattamente ciò che noi poi vedremo con Beck quando parleremo di delimitazione, no? Perché delimitare e definire è così importante? Perché vuol dire creare degli spazi dove è possibile conoscere. Quindi nel momento in cui Romolo definisce Roma, le dà i confini, pone uno spazio noto. Quello all'interno del solco è il noto. E di quel territorio noi sappiamo, loro sapevano tutto, sapevano i colli, sapevano i fiumi, sapevano i luoghi di potere, sapevano i luoghi da evitare, sapevano tutto. Quello era noto, lì non c'era da discutere ed era costruito sulla base delle loro convinzioni. Quindi, appunto, tutti questi luoghi seguivano ad una serie di teorie, una serie di mitologie, di racconti fondanti. Fuori c'è l'ignoto. Ok? Tant'è che se andate a prendere i vecchi cicli arturiani e tutto quello che ha a che fare con i grandi racconti, anche della nostra cultura, che cosa succede? L'eroe quando cerca avventura che fa? Va nella foresta. Quindi esce dai suoi confini noti e s'avventura nell'ignoto. La foresta è il luogo ignoto per definizione, quindi di fatto il viaggio dell'eroe è anche è un viaggio di conoscenza, è lo stesso viaggio che fa Ulisse con la sua navigazione. Stiamo sempre lì. I metodi e i simboli sono sempre quelli. Quindi, appunto, è importante poter partire da un noto per poter conoscere l'ignoto. Ma se noi oggi siamo di passaggio nei nostri luoghi di vita, come dice giustamente la Cegla e come credo di poter confermare, se noi dei nostri luoghi di vita non sappiamo niente, non sappiamo perché si chiamano come si chiamano, non sappiamo cosa c'era prima, non sappiamo quali sono i loro caratteri naturali, perché li abbiamo obliterati, no? Pensate alle città. Le città sono di fatto dei rulli compressori di qualunque tipo di caratteristica ambientale, salvo casi fortunati nei quali sopravvivano grandi estensioni di verde, di parchi, eccetera, eccetera, ma comunque pure quelli sono addomesticati. Quindi noi della nostra. Nel nostro orientamento all'interno della città abbiamo da dire poco, possiamo conoscerlo in generale, possiamo avere maggiore o minore senso dell'orientamento, ma non collaboriamo in alcun modo alla sua costituzione. Noi lo subiamo, sappiamo che le vie hanno un nome, sappiamo che ci sono dei mezzi pubblici che vanno da A a B, sappiamo una serie di cose che però di fatto con questa costruzione spaziale, questa costruzione correlata a noi, nella quale noi giochiamo un ruolo, non hanno niente a che vedere. Ok? Quindi è interessante che anche Fink riprenda questo discorso e sottolinei come appunto ci sono due tipi di orientamento. Quindi abbiamo Fink da una parte e la Cegla dall'altra, che parlano più o meno delle stesse cose, pur non con lo stesso scopo, in questo caso specifico, però sono cose molto interessanti da considerare, perché guarda caso questo tipo di orientamento attivo ha strettamente a che fare anche col problema dell'ambiente, ovviamente, no? Perché nel momento in cui noi partecipiamo alla costruzione dell'ambiente, non possiamo più chiamarcene fuori in nessun modo, non possiamo neanche porci il problema del fatto se l'ambiente è nostro o non è nostro, è fuori, è dentro, ci riguarda o non ci riguarda, perché è qualcosa che abbiamo fatto noi. Non so se la cosa vi è chiara. E di conseguenza, nel momento in cui io vengo invece lobotomizzato in questo senso dell'abitare, che tra l'altro vi faccio presente, la Cegla è uno che scrive anche molto di architettura e di queste cose interessanti. E da tempo i grandi architetti, o comunque quelli che ragionano un minimo, non le archistar, perché con quelle purtroppo ho qualche difficoltà spesso, ma vabbè, comunque, la gran parte degli architetti cosa riconosce? Che l'arte dell'architettura, quindi l'arte della costruzione, l'arte di nuovo appunto, dell'inserirsi all'interno di un contesto in modi non traumatici, è viva soprattutto dove? Nelle favelas, tanto per dirne una, no? Dove c'è un disordine creativo, dove mancano le forme imposte dall'esterno e quindi di nuovo, no, questo senso, questa capacità umana del costruire ritorna sul proscenio e si esprime. Avrete notato, suppongo, girando, vedendo un po', facendo i turisti, quello che vi pare, vivendo, no? Per esempio Narni credo che da questo punto di vista sia un eccellente esempio. Che i vecchi nuclei storici, i vecchi abitati, le cose antiche hanno una loro armonia che non è stata progettata a monte, ma è venuta, come dire, sedimentandosi nel tempo. E questo cosa implica? Implica appunto una qualche forma di percezione estetica attiva da parte di coloro che costruivano. Che costruendo, modificando ciò che c'era, perché qui teniamo presente che, per esempio, c'è anche questa questione abbastanza interessante che possiamo prendere in considerazione, no? Sulla sacralità o meno del monumento, del rudere, dell'avanzo, di quello che è. Le culture vive, questo problema di solito non se lo pongono, riusano, no? Tant'è che appunto ti trovi le vecchie torri medievali che sono state ridisegnate, sono state chiuse le finestre, sono stati aperti altri ambiti, ci sono stati aggiunti delle ali, delle dipendenze, sono state modificate perché nel tempo ovviamente le esigenze di coloro che ci vivevano erano diverse e loro non trovavano nessuna difficoltà nel cambiare quello che c'era e adeguarlo. No? Siamo noi quelli che si trovano delle case pensate da altri, delle cucine pensate da altri, no? Pensate per esempio al buon Cracco che ci dice: questa è la mia cucina pensata per te, ma chi cazzo te l'ha chiesto? Ma io sono andato proprio da solo la mia cucina o no? E invece no, noi abbiamo regolarmente gente che pensa per noi. Capite dov'è la questione? Perché è una questione di disciplina? Perché non posso farmi casa come mi pare? Perché devo fare poi vari tutti quanti, come si chiamano, quelle maledette procedure di adeguamento? Devo pensare al catasto, devo pensare alle cubature, ai millimetri, ai millesimi, ai centesimi, tutto quello che vi può venire in mente, no? Che avrà anche un senso, perché da un punto di vista disciplinare ha più di un senso, ma da un punto di vista di capacità abitativa, di capacità espressiva attraverso l'abitare, di legame con lo spazio e con l'ambiente, è un disastro. Tant'è che chi è che trionfa e gode di questa situazione? IKEA, e guarda caso, è l'unica che ti dà la possibilità di reinterpretare in qualche modo i tuoi spazi. Non perché te crei i mobili, ma perlomeno te li monti. Quindi, come vedete, sono tutte attività, no? Che stanno in un senso gerarchico. Però in qualche misura soddisfano questa esigenza. Ecco perché IKEA è così importante e tutto sommato se merita quello che ha, perché IKEA ha capito che sì, è per me, anche lì c'è tutto il discorso, il fatto che ti fanno lavorare per loro, eccetera, eccetera. Però, guarda caso, da questo punto di vista è un lavoro simbolicamente fondante, perché in qualche modo ti restituisce una parte di quello, come dice Sennett, che è il senso soggettivo della competenza. Hai la sensazione di aver fatto qualcosa per te, di aver partecipato alla creazione del tuo spazio vitale, non è più semplicemente un patire, perché se ci pensate, rispetto all'architettura vecchia, di nuovo, no? Quella premoderna, chiamiamola così, ora non ho tutte le categorie necessarie per parlare di storia dell'architettura, però comunque la vecchia architettura cosa faceva? Allestiva degli spazi dove potevi fare quello che te pare. Voi fatevi una passeggiata in un vecchio palazzo nobiliare e trovate una sfilza di stanze più o meno simili, no? A seconda poi ovviamente delle eventuali esigenze, perché poi appunto dovendosi adattare. Ci sono delle scale, ci sono degli ambiti, ci sono dei corridoi, ci sono delle stanze, delle forme improbabili. Non gliene poteva fregare di meno, fondamentalmente. Però quello che succede è questo, è che ogni stanza non ha una funzione preventivamente fissata. Ogni stanza è utilizzabile a seconda di quello che ti serve. Allora, a un certo punto devi cardare la lana, ok, c'è una stanza dove puoi cardare la lana. Dopodiché levi tutto quello che serve a cardare la lana e fai una festa e lì ci balli. Dopodiché, a un certo punto c'è bisogno di mettere a seccare i funghi e li metti a seccare. Non c'è un posto specifico per i funghi, non c'è un posto specifico per la danza e non c'è un posto specifico per la lana. Ci sono degli spazi che di volta in volta vanno interpretati e utilizzati a seconda delle esigenze. Che è un po' quello che dicevamo anche se ci pensate a proposito della vita agricola, no? Quando dicevamo il primario, il momento in cui vivi nella produzione agricola, sei inserito nel ciclo e quindi non hai un problema di percezione dell'ambiente, no? Perché l'ambiente è la tua vita, ci sei costantemente immerso, quindi appunto c'è il momento in cui devi andare a cogliere una cosa, vai a cogliere questa cosa e a casa trovi uno spazio dove questa cosa può essere utilizzata, dopodiché cambiano le cose, hai un momento per riposarti, fai una festa, c'è uno spazio dove fare una festa, dove mettere i tavoli, dove mettere la pista da ballo e via discorrendo, quello che è integrato e tu sei parte di questa costante riformulazione degli spazi, di questa costante reinterpretazione e anche rinforzo, evidentemente, no? Questa rigenerazione costante dello spazio. Dopodiché, invece, arriviamo noi, che siamo quelli che vivono appunto in spazi in cui qualcuno ha deciso dove dovremo mettere la televisione, dove dovremo cucinare, dove dovremo andare in bagno, tutto già scritto e definito. Sono d'accordo sul bagno perché insomma, ci sono una serie di strutture che possono essere utili, però il punto centrale è questo, è che noi viviamo in spazi immaginati da altri e noi con questi spazi abbiamo un rapporto appunto passeggero, come dice la cieca. No, noi passiamo attraverso, siamo gente, siamo perennemente viandanti perché non abbiamo nessun tipo d'ancoraggio. Quel famoso radicamento dinamico di cui parla Maffesoli, per il quale a un certo punto tu hai delle radici potenti che ti permettono di affrontare l'ignoto, e di nuovo, come vedete, la dinamica noto-ignoto che tira in ballo la cecla è fondamentale. Ecco, noi queste radici possenti ce l'abbiamo. Ed è uno dei motivi per i quali abbiamo difficoltà a conoscere, oltre che a vivere, perché, come dicevamo, l'orientamento è uno snodo di senso profondo, complesso. Nell'orientamento c'è moltissimo, c'è l'orientamento spaziale, c'è l'orientamento cognitivo, c'è l'orientamento morale, c'è l'orientamento relazionale. Tutto questo pertiene a questa capacità fondante di orientarsi, di darsi una direzione, di trovare i punti di riferimento, di essere in grado di perseguire un fine, uno scopo, una stella, no? Non è casuale che poi anche i termini si sovrappongano regolarmente. Quindi, di nuovo, l'orientamento, due possibili orientamenti, noi abbiamo scelto, o ci è stato imposto, o ci troviamo a vivere in un orientamento che è passivo. Il vostro cellulare vi dice dove siete, il vostro cellulare vi dice quale strada fare. Se non c'è il cellulare, in linea di massima siete fottuti. Nella gran parte dei casi siamo fottuti, diciamo un buon orientamento, ringraziando Dio, ma comunque. Mi trovo a vivere qui con tutti voi, quindi bene o male qualcuno di questi problemi, soprattutto quando ovviamente le poche volte che decido di utilizzare il cellulare, il mio cellulare dà i numeri, quindi non si rende conto del fatto che ci sono dei sottopassi, non si rende conto del fatto che ci sono dei cavalcavia, vorrebbe che mi buttassi da sotto, insomma tutta una serie di cose, abbiamo un rapporto un po' così complicato col navigatore. Quindi, che però come vedete è di nuovo un'altra, no, tecnologia spossessante. Il navigatore ti dice quello che devi fare, ti dice quale strada scegliere, ti dice tutta una serie di cose per le quali, no, Non è detto che sappia le cose, perché noi continuiamo ad avere questa idea di fondo per la quale l'algoritmo è meglio di noi, ma non è vero. Perché se tu il posto lo conosci, no, mi è successo da pochissimo a Foligno, perché a un certo punto mi ricordo cosa stavo cercando di fare e avevo chiesto di andare dove dovevo andare da un altro angolo, e mi ha fatto fare un giro della Madonna, ho detto ma perché diavolo, potevo passare da quell'altra parte, perché lì per lì poi mi è tornato in mente. Ed effettivamente il sottopasso che mi serviva, lui non lo conosceva. Quindi per farmi fare quel giro, quel sottopasso mi risparmiava in un batter d'occhio, mi faceva tutto il periplo di Foligno 2 o 3 volte, insomma, una questione ridicola. Chiaro, si tratta di poco, perché Foligno ovviamente non è che sia sta metropoli. Però il punto centrale è questo, è che il navigatore, come quasi tutto quello che noi abbiamo a disposizione, sa alcune cose e non ne sa altre. Se tu vivi in un posto, lo frequenti da un po', eccetera, di solito ne sai più tu, se ci hai fatto caso, chiaramente. Quindi, insomma, abbiamo un po' più di fiducia in noi stessi perché, come vi ho già detto, tra le altre cose, in questa dinamica c'è implicata anche la nostra autostima. E il discorso, come dire, corrente, scusatemi, ho dei messaggi che non capisco che hanno a che vedere, ci la sentiamo, vabbè. Ok. Il discorso corrente da questo punto di vista non aiuta per niente, anzi, come dire, amplifica le questioni, perché cosa ci dice? Ci dice che tu puoi essere smart soprattutto attraverso, se non soltanto attraverso l'utilizzo di tecnologie che ti facciano essere smart. Vuoi essere un buon fotografo? Te devi comprare il cellulare. Vuoi essere in gamba e essere in forma? Te devi comprare l'orologio che ti dica quanti battiti, quante calorie, quante madonne, impicci, imbrogli, altrimenti tu da solo non sei in grado. Questo è il punto. E questo è un altro dei, come dire, uno step ulteriore di un discorso che va avanti da secoli su questo depotenziamento. Perché il depotenziamento? Perché probabilmente per molti versi o noi abbiamo paura di noi stessi direttamente, che potrebbe anche darsi, secondo me, oppure comunque il sistema si è reso perfettamente conto, il sistema inteso come istanza disciplinante, istanza di controllo delle convivenze, inteso probabilmente anche come strumento di convivenza, no? Per certi versi, senza dover mettere in campo per forza complottismi furibondi, ma comunque ci si è accorti che troppa competenza da parte del singolo comincia a diventare un problema. Probabilmente per una questione di, come dire, inizio e affermazione della razionalizzazione, della burocratizzazione, della disciplina, no? Perché queste sono tutte istanze disciplinanti. Il problema è che, come al solito, non abbiamo tenuto in considerazione quali possano essere le conseguenze di lungo periodo di questo atteggiamento. Non credo che coloro che hanno cominciato a mettere i nomi alle strade a Parigi, e non so se ve l'ho detto, ma è un aneddoto che mi diverte molto, quando andavano a mettere i nomi alle strade a Parigi la prima volta, quelli che mettevano le famose placche di marmo che abbiamo anche noi, che ho scritto, no? Rue de la, che ne so, quello che vi pare, Rue de la Paix, ecco, ci andavano con l'esercito che li scortava, perché altrimenti gli abitanti del quartiere li ammazzavano, nel senso letterale, non sto parlando di una cosa figurata. Li sterminavano proprio perché gli abitanti del quartiere ritenevano un'offesa che qualcuno mettesse i nomi alle loro strade, qualcuno che non era di lì. Una delle bellissime definizioni di La Cecla in quel libro è che la città al tempo era un insieme di foreste. I quartieri non erano permeabili gli uni agli altri, i quartieri erano ognuno un microcosmo all'interno del quale vigevano delle regole di nominazione delle strade, di rapporto interpersonale. Quindi, se andavi a cercare qualcuno, lo andavi a cercare senza sapere dove abitava perché non te lo dicevano. Era un'informazione molto riservata, giusto appunto perché altrimenti sarebbero arrivati quelli delle leve militari, sarebbero arrivati quelli, gli agenti delle tasse, no? Quindi andava evitato come la peste. Per cui, tu arrivavi e chiedevi di qualcuno e ti chiedevano tu che c'entri. Che vuoi da lui? Chi sei? Chi te manda? Tutta una serie di cosette delicate di questo genere. Se davi delle risposte che soddisfacevano, a quel punto ti avrebbero detto allora è lì, ma soltanto dopo. Tra l'altro, vi faccio presente che foresta è un termine che viene da un invito non particolarmente cordiale, che è quello di sta fuori. Quindi non è che si chiama così per caso, la foresta è esattamente fuori, sta fuori, non ci venì qui. Non è un luogo nel quale è opportuno entrare e se nel caso è un luogo nel quale non puoi entrare per altri motivi. Vi ricordo che le foreste erano di pertinenza della nobiltà, no? Nelle foreste si andava a caccia, nelle foreste c'erano una serie di risorse particolarmente interessanti che potevano o meno essere sfruttate da tutti secondo certi schemi di gerarchia, anche lì discorrendo, ma comunque insomma ecco, erano, sono sempre stati dei tratti significativi del nostro universo sia immaginario che sociale, per cui insomma la foresta è un gran luogo e c'è questo discorso appunto che si fonda, come vedete, sull'esclusione in qualche modo, no? C'è un invito caldo a rimanersene fuori. Ecco, quindi un insieme di foreste era la metropoli, prima la città, il modo di convivere, era un modo di convivere tra gruppi clanici per certi versi, no? In un certo senso, gruppi che avevano delle forti consapevolezze di sé, dei forti racconti strutturanti, di una serie di questioni che davano anche un senso dell'identità ben diverso e un senso della competenza ben diverso da quelli a cui siamo abituati noi oggi. Ok, ci siamo fin qui? Chiarimenti di sorta, approfondimenti, qualche stimolo, vi viene in mente qualcosa? No.
Io avrei una piccola parentesi che potrebbe essere interessante.
Prego.
Tramite una ricerca che avevo fatto, aspetti che sento l'eco, mi metto un attimo la cuffietta, se mai
Prego.
mi sento la mia voce.
Ma io la sento bene. Però.
No, sicuramente mi rientrava dal suo microfono, adesso a posto.
Ok.
Tramite una ricerca che avevo fatto in ambito medievale, si era visto come praticamente si creava un parallelo tra l'immagine metaforica del deserto e quella della foresta, perché il deserto era un ambiente interessato soprattutto al pellegrinaggio e quindi alla scoperta di nuovi posti, era appunto il viaggio verso l'ignoto che però era formante. E allo stesso modo tutti i racconti medievali che prendono luogo nella foresta creano lo stesso parallelo, quindi il viaggio del viaggiatore, l'escluso, anche il reietto all'interno della foresta in realtà è formante. Quando entra non sa delle cose, quando esce invece lui è istruito, conosce, sa vivere nel mondo, anche di cose che non sono per niente pertinenti alla foresta stessa, proprio è appunto un ambiente formante.
Esatto, infatti se ci pensa gli eremiti di solito andavano nel deserto o nelle foreste, perché giusto appunto erano i luoghi, come dire, del nostro immaginario nei quali si entrava in rapporto con l'altro, no? Che poi questo fosse un altro metafisico, fosse un altro trascendente, fosse un altro culturale, era diciamo tutto sommato secondario e non di particolare interesse. Quello che interessava era conoscere, giusto appunto, e conoscersi, no? Perché è chiaro che appunto le figure che poi continuano, tornano, no? Pensate a Yoda, pensate a Star Wars, a tutti questi che se ne stanno per secoli isolati su dei macigni in mezzo allo spazio, poi a un certo punto lo vai a cercare, perché devi andare a cercarlo in questo posto sfigato, non poteva stare, no, non poteva stare che lì, perché è quel tipo di rapporto col mondo che ti porta a conoscere, quel tipo di messa in gioco, e questa volta senza strafare, senza un utilizzo insensato del termine, che ti porta a comprendere, a conoscere meglio, perché tu, no, parti comunque con un sapere di te, parti con quelle famose radici, è proprio un caso di radicamento dinamico questo, cioè spostarsi nell'ignoto portando con sé del noto. Ma nel momento in cui il noto non c'è, perché appunto noi abbiamo fatto in modo che si sia eruditi ma che non si sappia, che impari quando lo incontri l'ignoto? Cioè, sono queste le domande interessanti che vengono fuori da questa dinamica, no? Perché lo spazio, come abbiamo detto, e questo credo che lo confermi in modo piuttosto serio, è un contesto di conoscenza, è uno strumento di conoscenza. Se noi rinunciamo allo spazio, e abbiamo di fatto rinunciato allo spazio perché lo abbiamo trasformato in tempo, no? Anche con le nuove tecnologie lo spazio diventava, adesso un po' meno perché da questo punto di vista la pandemia qualcosa ha integrato, però arrivo Beatrice, noi ormai diciamo quanto manca? 20 minuti, non diciamo mancano 50 km, no? Abbiamo reinterpretato la gran parte della questione in termini temporali, salvo poi scoprire che il tempo è un'illusione, no? È tutto quello che si sta dicendo in fisica oggi, per cui ci sono tutta una serie di onde che si intersecano, si intrecciano, eccetera. Ora, Beatrice, hai tolto la mano perché ti ho detto che ti chiamavo o perché ti eri sbagliata?
No, ecco, mi ha fatto ripensare un po' al rapporto che gli antichi romani avevano con lo spazio e al loro, diciamo, desiderio di appropriarsi di ogni spazio, di dargli uno statuto ontologico diverso a seconda della funzione. Infatti, templum non indica l'edificio del tempio, ma è l'azione di ritagliare una parte di spazio e dedicarlo ad una divinità, quindi dargli delle norme, uno statuto di comportamento anche all'interno di quello spazio diverso dalle norme che sono ad esempio nella città, e anche lì la città è uno spazio che va ritagliato, quindi sì, mi ha fatto pensare a questo.
Bene, sono contento che vi tornino in mente queste cose perché, come vedete, non sono antiche. Cioè, sì, lo facevano lì i romani, per carità, tant'è che appunto poi c'era tutta la gerarchia tra spazio profano e spazio sacro, no? Tutta una serie di altre questioni. Quindi la possibilità di incontrare il trascendente da qualche parte, che è un po' quello che dovrebbero fare le chiese oggi, ma che purtroppo non riescono più a fare perché quel tipo di architettura e quel tipo di pensiero costruttivo ce lo siamo perso. Se voi andate a prendere le cattedrali, andate a prendere le antiche chiese, non c'è un dettaglio che sia privo di significato. L'orientamento ha un senso, il numero di gradini ha un senso, le strutture delle mura, tutto viene reinterpretato e diventa non soltanto strategia costruttiva, ma anche modo di dire le cose. Noi costruiamo. No, serve che ci sia un qualcosa che supporta, c'è una cosa che supporta, c'è una colonna, ma non è che ci abbiano un qualche motivo per essere lì, sono semplicemente degli elementi costruttivi. Quindi vi rendete conto del fatto che noi abbiamo perso, non abbiamo guadagnato. Questo è il punto. No, quel tipo di sapere, che era un sapere che poteva essere interpretato da tutti, perché guarda caso le chiese erano dei testi anche per coloro che non sapevano leggere, perché c'erano i mosaici, e c'era questo utilizzo del sapere simbolico che era talmente diffuso che lo capivano tutti, anche se magari non era, no, in qualche misura consapevole, se non veniva articolato, se non era poi raccontabile, però ecco le gerarchie, i rapporti, le relazioni tra, le posizioni tra, erano scritte nella pietra. Questo è il punto, tant'è che ancora oggi voi vedete che le cattedrali hanno degli abbellimenti, hanno delle cure nel dettaglio che sono imposti, che nessuno avrebbe mai potuto vedere, perché la cima delle guglie delle cattedrali, noi oggi abbiamo i droni, ma quelli non ce l'avevano i droni, quindi non c'era qualcuno che potesse andare a vedere. Allora perché? Perché aveva un motivo. Perché era un rinvio, era un richiamo, era a disposizione di altri occhi. Era qualcosa che correlava costantemente quello spazio con altre sfere e lo rendeva uno spazio tramite, uno spazio qualitativamente diverso da quello che era invece lo spazio di vita normale. Allo stesso modo in cui anche il tempo che tu trascorrevi all'interno di quegli spazi era un altro tempo rispetto a quello, no? Il famoso tempo della festa, che oggi abbiamo ridotto a carne di porco. Era un momento fondante, di nuovo, perché? Perché rompeva l'ordine, rigenerava l'ordine, dava una sensazione di alterità, di avventura, di scambio. Era qualcos'altro. Noi non ce l'abbiamo più. Per noi è tutto omogeneo, esattamente come dice il buon Fink per lo spazio, e esattamente come dice la Cecla. No, noi abbiamo reso tutto uguale. E questo è, come dire, per qualcuno che, come dice Simmel, invece è un essere differenziale, quindi vive nell'alternarsi degli stati. È una forma di suicidio simbolico per certi versi, no? Per forza che poi cerchi lo svago, cerchi l'avventura, cerchi tutta una serie di altre cose che cerchino e ti possano restituire un minimo quella sensazione, perché quella sensazione in senso istituzionale non la provi più. Che la domenica i negozi sono aperti, no? C'è tutto questo discorso di apriamo o chiudiamo i centri commerciali, che guarda caso. A un livello diverso, secondo me più basso, ma vabbè, quello è un problema mio. Però comunque a un livello diverso ripropone esattamente la stessa questione. La domenica che si fa? Sì, è il giorno del Signore, per carità, quello che volete, ma il problema non è quello. Il problema è, ci può essere uno spazio, un tempo in cui non si fanno le cose che si fanno tutti i giorni o no? Perché è quella la domanda. Capite? Allora, quelli che dicono no, deve rimanere tutto chiuso e dobbiamo stare in famiglia, in un certo senso stanno dicendo no, è un altro mondo quello della domenica. E quindi serve, ci serve anche quello, ci serve perché poi dopo torni nel mondo del lunedì, che è quello di tutti i giorni, e ci torni con un altro approccio, anche magari più contento perché ti sei rotto le palle la domenica, non so come dire, però comunque hai la percezione di un qualcosa che è diverso da prima. invece del solito tran tran, che sono quelle famose espressioni che ti fanno prendere un senso di mancanza d'aria, no? Ecco, appunto. Bene, allora, prima frazione direi che ce la possiamo riprendere un attimo di calma, facciamo 10 minuti di break e ci rivediamo fra un po' per continuare. Respirate, mi raccomando, approfittate dello spazio, queste cose qui. A fra poco. Il problema della serendipità l'abbiamo affrontato proprio anche all'inizio lezione, perché come forse vi ricordate è uno dei tratti che io uso a livello metodologico proprio, nel senso che... E qui c'è anche Benjamin sul perdersi nelle città, sull'importanza delle questioni, quindi per carità, certo. Il problema è un po' più generale, nel senso che nel momento in cui tu sei ormai abituato ad affidarti esclusivamente a queste tutele, non è detto che tu sappia poi trarre dall'atto del perderti qualcosa di utile. Nel senso che, come dire, è una competenza anche perdersi, dice Benjamin, non a caso, nel senso che devi avere appunto quella... diciamo minima o comunque insomma quella necessaria e sufficiente autostima, competenza e sicurezza di te per poterti, ecco, per poter trarre dal perderti qualcosa di importante, perché altrimenti il perdersi può essere anche, no, devastante. Pensa al labirinto, che in qualche modo è la figura di questo discorso. Il labirinto è riconosciuto come uno dei luoghi peggiori e più mortali di tutta quanta l'esistenza, no? Ma è anche l'unico modo che tu hai per arrivare al centro e conoscere te stesso, che guarda caso poi è la bestia, no? Manca a dirlo, quindi siamo sempre lì. Per cui è un rapporto et-tet fra le cose, assolutamente vero, nel senso che...
Cioè, non abbiamo al momento purtroppo, no? Cioè, basandoci su un paradigma dell'out-out, avendolo introiettato come visione del mondo, quella riduzione consapevole di Moran al momento non credo, cioè per la maggior parte almeno non credo sia possibile, ecco.
Esatto, diciamo che con un po' di ottimismo antropologico tu immagini che più che una lobotomia, come dice il buon Lacegla, si tratti di un'eclissi e che quindi in certe situazioni e in certi momenti comunque qualcosa, io sono, da questo punto sono, di vista sono molto più fiducioso perché appunto se diamo un po' più di peso all'importanza della corporeità e dell'immaginazione, tutte quante quelle famose seghe mentali che sono tutte quasi tutte razionali, ce le possiamo in qualche misura alleviare perlomeno. Però ecco, questo è un tema che meriterebbe un approfondimento ulteriore, effettivamente, perché no, queste dinamiche sono estremamente presenti, importanti, complesse e andrebbero affrontate con un certo cipiglio in più, diciamo, mettiamola così, che è uno degli scopi del corso, quindi sono molto soddisfatto di questa cosa. Grazie. Allora, detto questo, no, restate pure in video, già ve l'ho detto ragazzi, più ci siete meglio è, anche se poi magari ne risente il tono della questione, però almeno ecco, vedervi è un attimo più di consolazione. Bene, allora dicevamo, tornando all'inizio di questo discorso, che la domanda che pone Fink relativa a questo ordinamento delle cose nel mondo è una domanda molto interessante perché di fatto rinvia una questione a monte, ovvero sia, noi possiamo considerare il mondo alla stregua delle cose, ovvero sia, possiamo adottare quella che è una dinamica simbolica, anche dirò da questo punto di vista se ne occupa estensivamente, di contenente e contenuto, e di conseguenza quindi cosa fare? Ritenere che il mondo sia una cosa più grande fondamentalmente, no? È tutto lì, diciamo che tutto quello che ci stiamo raccontando in questo corso, tutto quello che avete letto sia sui libri che dei miei saggi, ruota attorno a questa domanda. La domanda è una domanda evidentemente tutt'altro che ovvia, nel senso che se noi accettassimo l'idea appunto del contenente e del contenuto, dovremmo appunto trattare il mondo come una cosa. Un po' più grande, no? Magari di ordine superiore, ma comunque una cosa. Ed è questo invece il punto che crea delle difficoltà a Fink, no? Perché come abbiamo detto, il cosmo, l'universo, il mondo sono per certi versi ciò che rende possibile l'esistenza di un ordinamento delle cose. Sono ciò che è preliminarmente necessario perché possano esistere le cose. Quindi non possono essere cosa fra le cose. Non so se la cosa è chiara. So che ci sono un sacco di cose, però in qualche misura bisogna purtroppo anche venire incontro alla lingua. Il punto è tutto lì. Quello che dice Fink, e che adesso cerchiamo di capire un po' meglio, è che noi abbiamo appiattito, e questa cosa io mi ricordo che l'ho pure scritta da qualche parte tanti anni fa in uno dei miei libri, che non era proprio esattamente questa, però più o meno aveva a che fare con l'appiattimento del trascendente sul quotidiano di cui abbiamo parlato. Me lo dovrò andare a rivedere un attimo, perché è un altro degli snodi non noti della cultura occidentale dove abbiamo collassato un po' dei piani. Ecco, diciamo che questo è un collasso a monte, nel senso che a un certo punto noi abbiamo chiuso, no? Abbiamo chiuso, tra virgolette, ovviamente, i nostri orizzonti, e abbiamo deciso che il termine finale di tutto questo discorso, di tutta l'organizzazione, era la divinità. No? Pensate semplicemente al vecchio sistema tolemaico. Ci siamo noi, poi c'è il cielo della luna, il cielo dei pianeti, il cielo delle stelle fisse, e dopodiché c'è Dio, e fine. Chiuso. Allora, Fink da dove parte, invece, per mettere in dubbio questa cosa? Parte da un frammento di Eraclito, e ci avviciniamo quindi all'ultimo saggio che vi tocca leggervi in tutto questo discorso. Un frammento di Eraclito, il quale cosa dice fondamentalmente? Dice che gli uomini e gli dèi partecipano dell'intelligenza del fuoco. E sta cosa, come dire, no? Devo dire che è un'altra di quelle cose che ogni volta che ne parlo mi vengono i brividi, perché è, credo, di una bellezza travolgente rispetto a quello che diciamo noi, no? Che invece noi siamo abituati a ridurre regolarmente al basso. Qui invece stiamo andando decisamente nell'altra direzione. E che cosa significa questo, secondo il nostro Fink? Perché Eraclito sapete che non è molto chiaro nelle sue cose, non ha scritto questi frammenti, dopodiché Dio è grande, se volete capire bene, se no io ho fatto il lavoro mio, potete anche fare il vostro, giustamente. Parla di fatto di un ordine superiore agli dèi. Questo è il punto. E sta cosa noi la sapremmo pure perché, come vi ho già detto, credo, in altre occasioni, nella mitologia greca, per esempio, sopra gli dèi c'è il fato. Non sono l'ultimo termine gli dèi. Gli dèi sono una classe di esseri molto più potenti, molto più liberi di noi, ma ciò non significa che siano onnipotenti e definitivi. Sopra gli dèi c'è dell'altro. E non a caso la figura del destino ritorna spesso e volentieri insieme al gioco nei frammenti di Eraclito. Quindi Eraclito per certi versi sembra essere qualcuno che ha capito molto più di quello che abbiamo capito poi noi. E questa cosa è interessante perché lo snodo, diciamo, credo che abbiate capito che in qualche misura la storia della nostra cultura è una storia di sliding doors. Ci sono state una serie di momenti, più o meno evidenti, più o meno ovvi, nei quali avremmo potuto scegliere di fare altro, ma non l'abbiamo fatto, e siamo rimasti sempre più o meno coerenti con quello che era l'impostazione iniziale. Questa impostazione iniziale si è focalizzata a un certo punto, molto tempo fa, in una coppia di opposti che erano Eraclito da una parte e Parmenide dall'altra. Ecco, noi abbiamo scelto Parmenide, giustamente. Avendo scelto Parmenide, abbiamo scelto la ricerca della stabilità, che guarda caso torna con tutto quello che ci siamo raccontati fino adesso, torna con l'idea della struttura, torna con l'idea della disciplina, torna con l'idea, cioè torna, costella, come direbbe di no. Quindi noi siamo quelli che cercano quello che poi i latini, perché già ce ne eravamo accorti strada facendo, non è che è una cosa che mi è venuta in mente l'altro ieri, chiamano il fondamentum in concussum, no? Ed è esattamente quello che abbiamo detto essere la strategia che noi abbiamo cercato di adottare nel tempo per risolvere la questione della nostra, come dire, inconsistenza ontologica. No, noi stiamo, come diceva Ungaretti, come d'autunno sugli alberi le foglie, e quindi questa cosa è un costo, no? Vi ricordate che abbiamo detto che temporalità e morte sono i fondamenti della ricerca culturale, il motivo fondamentale per cui la cultura cerca, no, come dire, di metterci una pezza, di alleviare queste consapevolezze. Ecco, in queste consapevolezze dobbiamo includere anche il nostro non sapere perché siamo qui, né quanto ci rimaniamo, quindi è una, diciamo, in qualche modo una un'altra modulazione del tema della mortalità per molti versi, no? Allora, essendo noi, e principalmente noi cultura occidentale da questo punto di vista, come vedremo nel saggio, questo discorso è molto molto nostro. Essendo noi ossessionati e spaventati, terrorizzati, oserei dire, da questa nostra appunto inconsistenza, da questa nostra, come dire, perenne oscillazione, stiamo cercando, che ce ne rendiamo conto o meno, che lo diciamo con queste parole o meno, che ne siamo consapevoli o meno, il fondamento che ci permetta di stare. La base. Non a caso, come abbiamo detto, metodo, no? Significa esattamente ciò che sta sotto. Ciò che supporta, anche sostanza significa esattamente questo discorso. Sostanza è ciò che sta sotto. Atomo e individuo sono ciò che non si divide. Come vedete, la tonalità della nostra ricerca culturale negli ultimi 2500 anni è questa. Noi abbiamo cercato ciò che sta, ciò che ci fa stare, ciò che ci permette di avere un senso, un minimo di senso di stabilità. Che per carità può essere perfettamente comprensibile, peccato che purtroppo non ha nessun tipo di riscontro. È una ricerca a perdere. E credo che da questo punto di vista l'atomo sia una perfetta manifestazione, no? Noi abbiamo cercato l'atomo dal tempo, no? Dei greci, quindi stiamo sempre lì come vedete. Non è che, tutto sommato ci siamo raccontati tutti questi grossi passi avanti, però di fatto siamo rimasti ancora agli atomisti e tutta quella congrega. E quando abbiamo trovato l'atomo, abbiamo trovato un vaso di Pandora, di nuovo, tanto per rimanere nella mitologia greca, no? Abbiamo aperto l'atomo e abbiamo trovato qualsiasi cosa, abbiamo trovato ciò che mette definitivamente in crisi qualunque nostra categoria, tutte quelle categorie che avevamo così accuratamente messo insieme per riuscire a segmentare, a dividere, a controllare, no? Perché c'è anche questo evidentemente in ballo. Ecco, l'atomo ce le fa saltare tutte per aria, l'abbiamo visto, l'abbiamo detto, l'atomo di fatto è nulla. No, è infinitamente vuoto. Ci sono delle cose impercettibili che sono tutte anch'esse fratturabili, frantumabili, legate da forze che non capiamo e che generano tutto quello che è. Quindi noi sappiamo, in ultima analisi, che cambiando scala tutto ciò che vediamo di fatto potrebbe essere concepito come un'illusione. Mobi, evito le teorie ologrammatiche spinte perché sennò diventeremmo scemi. Però, insomma, ci sono una serie di pensatori che stanno dicendo delle cose estremamente complicate basandosi sulla meccanica quantistica, perché la meccanica quantistica effettivamente è molto simile a quello che diceva Eraclito. È divertente la faccenda, no? La meccanica quantistica ci dice esattamente che è tutto flusso, è tutto scambio, è costantemente tutto ciò che anche sembra in qualche misura stabile, lo è fino a un certo punto, se vogliamo trarne, no? Una serie di insegnamenti, e che quello che importa è il processo. Perché tutte quelle famose particelle che si generano nelle fusioni, nelle infrazioni nucleari all'interno dei ciclotroni, quando facciamo questi bombardamenti elettronici, tutte queste cose magnifiche, nascono e scompaiono in un processo costante e non hanno una stabilità. E quello è il problema catastrofico della nostra cultura. Noi abbiamo cercato sta stabilità e noi abbiamo trovato degli oggetti che sono perennemente probabili. Sono pacchetti probabilistici, sono opportunità, sono cose che cambiano secondo cicli e questioni che non capiamo. Sono oggi onda e domani particella, nello stesso momento entrambe, l'abbiamo detto, no? Quindi ecco, la sostanza della materia, quella che cercavamo, ci è esplosa in mano. Quindi sto fondamentum in concussum non c'è. Dovremmo capirlo, sarebbe opportuno che lo capissimo, perché se continuiamo a cercarlo, continueremo a dare musate contro il muro e combineremo dei discreti casini come quelli che abbiamo combinato finora, fondamentalmente. Okay. Quindi questa ricerca del fondamentum in concussum segna radicalmente la nostra cultura. E ovviamente in un'ottica di questo genere, quale poteva essere la scelta per l'ente ordinatore di quell'insieme di cose di cui parlavamo prima? Un grande ente, no? Un grande ente che viene chiamato in latino summum ens, no? Quindi l'ente massimo, e guarda caso lo chiamiamo come motore immobile, guarda un po', meglio di così, si muore se vogliamo ragionare in termini simbolici, no? Chiaramente. Quindi la stabilità assoluta che si incentra su un ente supremo che giustifica e dà senso all'ordine delle cose nel mondo. Però, dice Fink, è un ente nel mondo. li resta. Come si fa? Lo possiamo accettare perché questo essere entra nel mondo, trasforma il mondo in cosa anche lui e quindi crea delle grosse difficoltà alla comprensione, a una comprensione che voglia andare oltre. Perché quello da cui parte Fink è il fatto che c'è l'intelligenza del fuoco. E l'intelligenza del fuoco, paradossalmente, è allo stesso modo in cui ragionano molti meccanici quantistici oggi, molti fisici dei quanti oggi, potrebbe essere una massa di informazioni e delle strategie di comunicazione e di messa in forma della realtà che prescindono dalla realtà, che non ne fanno parte, che sono un ordine, ma non una cosa. Ok, questo è il punto. Tant'è che a un certo punto ci dice Fink, aspettate, vediamo se lo ritrovo perché chiaramente mi segno le cose, ma poi me ne vengono in mente altre, se no sarebbe troppo facile. Vediamo un po'. 62, 63, dove sei? Manca a dirlo. Vabbè, lo troverò comunque ad ogni modo, si parla di una cosa che non sia cosa, ma sia comprensione illuminante, giusto appunto, tanto per prendersela col discorso del eccolo. Dobbiamo farci guidare non tanto dall'immagine di un'elementare sostanza originaria, era Parmenide, quanto dall'immagine di una comprensione illuminante. Questa è la versione eraclitea della questione. L'intelligenza del fuoco è esattamente questo. È capire, è di essere parte di un ordine superiore, di un ordine superiore, non di una cosa superiore, di un ordine superiore che può essere interpretato anche in termini di informazione, come stiamo facendo oggi per molti versi, ma ha dei criteri di trasmissione completamente diversi. Voi saprete probabilmente che i legami quantici sono legami alocali e atemporali, sono legami immediati, non sappiamo assolutamente come questo accada, ma sappiamo che delle particelle che siano in un certo tipo di rapporto che si chiama entanglement condividono qualunque forma di stimolo e di reazione pur a distanze assurde, che noi riterremmo assurde, no? Ecco. Quindi in qualche misura questo tipo di legame è un legame che prescinde dallo spazio e dal tempo. Paradossalmente, se volessimo essere proprio estremamente creativi, potremmo dire che dà senso all'astrologia, perché se è vero che il nostro rapporto con gli oggetti celesti è immediato, le stelle nel nostro cielo potrebbero avere un senso, non ci metterebbero 18 miliardi di anni ad arrivare questi impulsi, arriverebbero immediatamente, perché non si tratta di energia, ma si tratta di informazione. Complesso, molto complesso, lasciatelo da parte, era per farsi quattro risate, però guarda caso è esattamente quello che dice Eraclito per certi versi, no? Questa intelligenza del fuoco, questo ordine ad una scala, la famosa scala di Pauli, che è 10 alla meno 35, queste cose per noi quasi inimmaginabili, però guarda caso Eraclito le aveva per certi versi immaginate, non solo Eraclito, ma anche tutti i grandi pensatori orientali. Tant'è che non so se ve l'ho raccontato, ma ho trovato un libro di Osho, quello vero, non quello delle vignette attuali. Su Eraclito, che dice esattamente questo: voi parlate di Eraclito l'oscuro come se fosse oscuro, ma non avete capito niente perché Eraclito era un Buddha, solo che è nato nel posto sbagliato e quindi non l'ha capito nessuno. L'hanno preso per uno che desse i numeri. Invece, se fosse nato da noi, se fosse nato in Oriente, sarebbe stato un Buddha perché è esattamente il modo in cui parlano gli altri, il modo in cui ragionano gli altri. Quindi, una delle radici dell'Occidente avrebbe potuto essere quella, è che noi abbiamo scelta un'altra. E probabilmente abbiamo sostanziato l'Occidente, che l'abbiamo fatto così, altrimenti saremmo stati probabilmente molto più coerenti come genere umano, no? Se avessimo scelto quello che poi si è scelto anche a Oriente. Noi abbiamo scelto Parmenide, che dobbiamo fare? E ci abbiamo pagato poi sopra una serie di prezzi anche pratici, come abbiamo detto, no? Con lo zero e tutta un'altra serie di cose che poi rivedremo. Però, ecco, il punto centrale è questo: se noi ragioniamo in termini di pensiero dell'universo, e usciamo da questa, come dire, da questo collasso semantico della divinità, troviamo che potrebbe esserci un ordine ulteriore, un ordine al quale rispondono anche gli dèi. Gli dèi non sono necessariamente l'ultimo step di questa catena cognitiva. Quello che dice Eraclito è che sopra gli dèi c'è un bambino che gioca a dadi, che sarebbe il destino, oppure il fuoco, giusto appunto. Però noi cosa abbiamo scelto? Che con la, noi abbiamo fatto che con la divinità abbiamo pensato di aver trovato il famoso summum mens, no? Abbiamo trovato il fondamento, per quanto sia un po' paradossale trovare un fondamento in trascendente, ma vabbè. E quindi abbiamo chiuso il discorso. Noi non pensiamo più oltre la divinità. E questo ci impedisce di pensare all'universo. E ci impedisce di pensare all'ambiente, tra le altre cose, no? Perché, come abbiamo detto, ambiente, natura, cosmo, universo, mondo, sono tutti termini che rinviano a qualcosa che noi non proviamo. Sono dei trucchi del linguaggio, sono dei modi attraverso i quali ci illudiamo di essere in controllo delle situazioni, ma noi di fatto non partecipiamo mai del mondo, noi partecipiamo di parti del mondo. Se siamo fortunati ne vediamo tante, ma varrebbe questo se. Come tipo di esperienza del mondo, se il mondo fosse effettivamente soltanto una cosa più grande delle altre. Il problema è che il mondo è l'ordine, di nuovo, che permette l'esistenza delle cose. È l'ordine che fonda quella che noi chiamiamo realtà, tanto per venire al discorso da cui siamo partiti, no? Vi ricordate che abbiamo detto l'altra volta, qui il problema della realtà si fonda anche nelle stesse cose. Perché queste cose, che tipo, che sono? Quello è il punto, no? Che sono di fatto le cose? E quello che ci dice Fink sulla scorta di questo ragionamento è esattamente questo, che noi, nel momento in cui cominciamo a fare queste distinzioni sulla base di Eraclito, ci accorgiamo che anche tutto il resto che ci sembra ovvio non lo è tantissimo. Allora, a pagina 35 del gioco come simbolo del mondo, che è questo libro che trovo uno dei più bei libri che io abbia mai letto in vita mia, allora, che succede? Parliamo appunto dell'uomo, cioè l'uomo ha intelligenza dell'essere, ed è quello che dicevamo appunto, no? La famosa intelligenza del fuoco, e ciò non nel modo chiaro e imperturbato che noi supponiamo abbiano gli dèi. La nostra intelligenza dell'essere rimane sempre faticosa, e questo direi che ve lo dovreste ricordare perché no? Ci dà un sacco di risposte anche sul nostro modo di conoscere, sullo studio, eccetera. L'essere non ci sfugge mai interamente, né mai lo comprendiamo interamente. Abbiamo dimestichezza con la comprensione dell'essere, ce ne serviamo, consideriamo le cose esistenti secondo vari punti di vista e nello stesso tempo continuiamo senza posa a non capire la nostra comprensione dell'essere da noi stessi praticata. Quindi, come vedete, il tema del conoscere la conoscenza, che è il tema focale di Morin, lo ritroviamo anche qui. Sono ordini diversi, possibilmente, forse sì, forse no, meriterebbe che ci si ragionasse un tantino di più sopra, però quello che ci dice anche Fink è che noi conosciamo e non sappiamo le basi di questa conoscenza. Perché? La comprensione dell'essere c'è in questa, scusatemi, ho evidenziato con un blu che è talmente scuro che non riesco quasi a leggere a volte. In questa comprensione dell'essere c'è fra l'altro anche l'aprioristico schema dell'essere cosa delle cose. La loro struttura come sostrato e proprietà. In conseguenza di ciò, in irriflessa e ovvia comprensione, ci comportiamo verso le cose in modo tale da porre continuamente come premessa la struttura, sostanza, proprietà delle cose. Questo perché? Perché noi abbiamo tradotto le cose in supporti di proprietà, in ciò che sta sotto. Un'altra volta, questa è la dinamica sostanza-proprietà. Per noi le cose sono ciò che permette l'attribuzione di qualità e di proprietà. Sono dei supporti, sono ciò che sta sotto, ecco perché sono così importanti. Capite? Ma il punto che dice, che mette in luce Finke è esattamente questo, è che noi le abbiamo fatte così, non è che lo sono. Non so se la cosa è chiara. Noi le abbiamo fatte così perché rispondono perfettamente al discorso del fundamentum che abbiamo appena visto. Lo replichiamo costantemente nella nostra creazione della realtà, creiamo delle cose apposta perché possano stare, possano portare gli attributi, le qualità, quello di cui abbiamo parlato l'altra volta. Che è come vi ricordo, e veniamo all'altra parte. Quel discorso che abbiamo fatto citando, leggendo quello che citavo io, no? Che era appunto reale e irreale stanno in una semplice e solida antitesi. Questa antitesi è ancora più solida di quella fra grande e piccolo, caldo e freddo, eccetera. Allora, tutte queste qualità, no? Sono delle qualità che pertengono alle cose. Le cose di fatto sono le portatrici di tutto questo, sono il fondamento del nostro mondo. Quindi, per molti versi, non è neanche strano, se vogliamo ragionare in modo un po' più ampio, che la modernità, come ci dice Dumas, sia un rapporto con le cose. Perché nel corso del tempo, nel corso dei secoli, il fatto che noi viviamo consumando cose, circondandoci di cose, no? Tutto questo più che non le persone. Perché andando avanti nel tempo, questa importanza fondamentale e impercepita delle cose diventa sempre crescente. Vi ricordate Verga? Roba mia, vientene con me. Perché? Non è un problema di possesso, è un problema di senso. Perché le cose in un certo senso sono la traduzione quotidiana, banale, anodina di questa nostra esigenza di fondamento, sono le cose che stanno. Solo che anche lì, se ci fate caso, contraddittorialmente abbiamo messo in atto una dinamica che non è così chiara, che recupera nonostante tutto il processo, perché il processo c'è, non possiamo far finta che non ci sia. Ci proviamo in tutti i modi, ma che cosa accade? Che queste cose che dovrebbero essere quelle che durano, no? E che prima lo erano, perché se ci pensate, no? Pensate al fatto che i ponti romani stanno ancora lì, mentre il Ponte Morandi è crollato dopo 50 anni. Ci sarà qualcosa sotto questo o no? Siamo diventati incapaci? Non credo che sia solo quello. Il problema è che nelle cose cerchiamo di trasferire anche il processo, cerchiamo di fare una cosa che è utile, oh, chiaramente al sistema economico, ma non è detto che il sistema economico non si sia costruito così esclusivamente per poter permettere questo ritorno al processo. Noi facciamo cose che finiscono, facciamo cose che si sfarinano, che si scompongono rapidamente, che smettono di funzionare, lo pianifichiamo addirittura, no? E ci diciamo che lo facciamo per, no? Perché conviene, perché altrimenti poi il sistema economico, i consumi, non potremmo tenerli a bada, tutto quello che volete, ma siamo sicuri che sia questo e non il fatto che tutto sommato queste cose ferme a un certo punto ci soffochino. Il fatto che io debba trasmettere il tavolo della sala da pranzo alle mie generazioni successive perché sta lì, perché l'ho fatto bene, l'ho fatto con un legno massiccio, l'ho fatto con arte e quello starà sempre lì, come i mobili di Buddenbrock che come te descrivono la stanza de pian senso de mancanza d'aria perché no, tutte queste cose che loro durano e tu no. C'è anche questo, sì, ti danno un qualche tipo di aggancio, ti danno un qualche tipo di fondamento, però ti prendono pure in giro perché quel tavolo ci ha mangiato tuo padre, ci ha mangiato tuo nonno, ci mangeranno i tuoi figli e tu sarai morto, lo vogliamo dire o no? Che è un problema. Quindi potremmo, sarebbe perfino bello, credo, anche se ci vorrebbe un lavoro della Madonna per fondarlo, però potremmo dire che il consumismo, per certi versi, è un modo per restituire, no? Processualità alle cose, che però, appunto, come dire, emerge in modo contraddittoriale, in modo anche urtante con le altre dinamiche, perché noi, appunto, in queste cose, no? In things we trust, potremmo dire, come dicono gli inglesi, noi nelle cose ci crediamo. Il problema è che queste benedette cose, appunto, le abbiamo fatte in un certo modo e le abbiamo rese quelle perché c'era a monte. Ma poi le cose sono esattamente così, come dicevamo la volta scorsa, nel momento in cui cominciamo a ragionare della realtà delle cose, ci sbattiamo il grugno. Perché noi le cose le abbiamo fatte in modo che fossero cose. È quello di cui parlava Fink prima, no? Quando, vi ricordo, abbiamo detto che uno dei fondamenti del nostro conoscere è lo schema a prioristico dell'essere cosa delle cose. Noi in qualche modo obblighiamo le cose a essere sostanze. Tant'è, e questo è esattamente, se ci fate caso, il modo di funzionamento del concetto. Il concetto cosa fa? Estrae cose, estrae idee, estrae caratteristiche e ne fa un qualcosa che finisce, no, fra le idee, qualcosa di eterno. Il concetto è un modo per separare, uno strumento, lo strumento della divisione, che in qualche misura distingue ciò che dura da ciò che non dura, perché no, l'idea che le cose poi non durassero, in ultima analisi, la sapevamo. Però si tratta di piani diversi di consapevolezza. Ok, allora per rimediare a questa coseità che comunque anche, no, per quanto duri, a un certo punto finisce, da questa noi estraiamo il senso fondo, il senso profondo, il senso eterno della faccenda, lo facciamo diventare l'idea platonica, quella che è eterna nell'iperuranio, sta lì, no? E tutte le altre cose sono semplicemente accidenti, ma comunque una cosa che sta, c'è. Quindi, come vedete, le strategie per trattare con questo discorso stiamo mettendo a punto da un po'. Però ecco. Come ci dice Fink, c'è un aprioristico costruire le cose come tali, che non ci permette poi di porci ulteriori problemi, che non ci fa vedere come di fatto invece la realtà sia un costante fluire, che è quello che dice anche Simmel invece in un altro passaggio, no? Nel quale dice sì, sono i concetti che dividono la realtà in cose discrete, perché la realtà sarebbe un processo. Se vogliamo, questo è anche in qualche modo il segreto del velo di Maya, di cui forse avrete sentito parlare, non ne parlava Schopenhauer, è uno dei grandi miti fondanti dell'Oriente. Non è che il velo di Maya schiude una realtà completamente diversa da quella che abbiamo davanti agli occhi, no, il velo di Maya è semplicemente ciò che rimuovere il velo di Maya vuol dire rimuovere tutti questi strumenti di conoscenza, cioè riconoscere che gli oggetti sono tali perché noi ci illudiamo che lo siano, che le cose discrete esistono perché noi le facciamo essere discrete, come la visione, abbiamo detto, una visione non educata non distingue, no, vede soltanto colori. Ecco, allo stesso modo come la visione deve essere educata a distinguere, anche la conoscenza deve essere educata a distinguere. Ma è un'educazione strumentale, utile per vivere, ma che perde di vista l'essenza della realtà. Il saggio si toglie dagli occhi il velo di Maya. Il saggio può vedere la realtà per com'è, forse. Non so, qui andiamo addirittura verso la famosa realitätte, solo che non essendo io un saggio illuminato non c'ho idea di come funziona la questione. Però mi immagino che appunto una delle prime cose che cade nel momento in cui hai uno sguardo più iniziato è esattamente questa storia della realtà della realtà. Perciò ci siamo fin qui? Mi rendo conto che sono temi non proprio banali, no? Però voi, visto che è una magistrale, Santa Madonna, facciamo le cose da magistrale. Allora, quindi, ricapitolando un momento la questione, riprendendola, che cosa abbiamo visto attraverso questa sequenza in Fink? Abbiamo visto che se noi andiamo effettivamente a ragionare sui fondamenti della nostra Weltanschauung, del nostro modo di vedere il mondo, troviamo alcuni tratti che sono ancora più, come dire, dati per scontati degli altri. No, noi abbiamo visto che ci sono una serie di cose che diamo per scontate, ma qui ce ne sono alcune che sono proprio, come dire, fondanti nel loro essere date per scontate. Una è appunto il fatto che l'ordine dell'universo non si ferma alla divinità, e che quindi noi in qualche modo ci siamo auto-ottusi nel momento in cui abbiamo fermato tutto a Dio. Nel momento in cui abbiamo detto che Dio è il termine ultimo, no, abbiamo realizzato per certi versi la nostra aspirazione del fondamentum di cui parlavamo, ma ci siamo preclusi la possibilità di pensare oltre. E di conseguenza ci siamo messi in una condizione del non poter pensare il cosmo e le sue articolazioni più prossime, che sono per esempio la natura. Questo è una delle grandi conseguenze, no? Perché natura, mondo, come abbiamo detto, allo stesso modo che noi non avremo nessun tipo di, come dire, diretta percezione dell'universo, perché noi l'universo ce lo stiamo raffigurando in tutti i modi possibili, lo vediamo con i grandi, Santa Madonna, aiuto, telescopi, ecco, no, non trovavo, i grandi telescopi, Hubble, le grandi cose, no? La stazione orbitale, ecco, ma noi di fatto, se vogliamo essere proprio ottimisti nella più grande possibile maniera, siamo arrivati sulla Luna. La nostra percezione dell'universo finisce lì, e già qui potremmo discutere estensivamente, perché sarebbe una percezione dell'universo che partirebbe da una percezione del mondo che già di per sé non c'è. Quindi, come vedete, noi ci stiamo raccontando tutta una serie di cose. E quelle vi ricordo che le menziono nel saggio anche con Fink, quando dice, no, che questo sasso è dentro una montagna, e questa montagna è parte di una catena montuosa, questa catena montuosa è parte di questo pianeta è parte del sistema solare e così via. E lui dice, che vuol dire così via? Dove ci fermiamo? Fin dove arrivano questi, no? questi contenimenti dei contenenti. Fin dove possiamo arrivare? Noi a un certo punto diciamo così via, perché, come abbiamo detto più volte, la nostra conoscenza a un certo punto non ce la fa più e troviamo delle formule che ci, in qualche modo ci confortino nel fatto che la nostra conoscenza ancora funziona, pur di fatto mentendo. No, quindi quel così via è esattamente una presa d'atto del fatto che noi non riusciamo ad andare oltre, non lo capiamo fin dove si giunge, dove si potrebbe arrivare, se è vero, perché quello che mette in crisi questo discorso è la dinamica contenente-contenuto. Che è la stessa dinamica, se ci fate caso, che ci crea grossissimi problemi nell'immaginare l'universo, perché se noi pensiamo all'universo come un contenitore di enorme grado, è immediata la domanda: è fuori che c'è? O no? Cioè, lo vedete che è una corsa all'infinito? Se io non supero quest'idea del contenitore, non vado da nessuna parte, perché oltre che c'è dopo l'universo? Un altro universo? Un meta-universo, e oltre quel meta-universo che c'è, vedete che è inapplicabile. E quello è il problema. Se io voglio arrivare a capire dove sono, devo riuscire a comprendere che sono all'interno di qualcosa che è, e basta. Perché altrimenti è immediato pormi anche la questione dell'ok, e dopo? Se io pure arrivassi ai 18 miliardi di anni luce, poi a un certo punto finisce questo universo, no? O no? Se è un contenitore, dovrà pure finire. E dopo che c'è? Non so se vi rendete conto della questione. Io non posso pensare a un dopo, in questo caso, perché appunto l'universo io lo devo concepire fuori dalla dinamica del contenente contenitore, contenuto contenitore. Perché quella dinamica innesca una. No? Il famoso via di seguito, che io non posso portare da nessuna parte a un certo punto, perché ci sarà sempre un termine ulteriore, no? Ci sarà sempre la sensazione, non è casuale, non so se ne abbiamo parlato di questo, ma mi sa di no, della teoria della simulazione, ne abbiamo parlato? Per caso? No, vabbè, comunque ad ogni modo, la teoria della simulazione, detto in poche e concise parole, cosa dice? Che noi siamo degli algoritmi all'interno del gioco creato da una grandissima ulteriore cultura che ci utilizza per fare degli esperimenti. No, prescindendo da tutta un'altra serie di argomenti che al momento non vi riguardano, sta per uscire un saggio però di questo, quindi volendo potreste anche leggervelo. Il punto centrale qual è? Che è quasi una conseguenza ovvia del problema del contenente e del contenitore. Del contenitore del contenuto, no? A un certo punto, se c'è per forza il contenitore, anche noi dobbiamo stare dentro qualcosa. E questo qualcosa non può essere qualcosa altro che qualcosa che è nelle mani di qualcuno molto più bravo di noi. Non so se lo vedete, il tipo di processo, ma è quello. Quindi l'immaginazione da questo punto di vista va ben oltre quelle che sono le nostre idiosincrasie, i nostri limiti, i nostri dubbi e le nostre paure, no? Noi attraverso certe strategie tentiamo di lenire alcune delle nostre angosce profonde, però spesso e volentieri il mezzo che scegliamo è perfino peggiore. Quindi, da questo punto di vista, attraverso questa idea del contenente e del contenuto, siamo riusciti in qualche misura a darci una sensazione di stabilità, che però nel momento in cui la prendiamo seriamente in considerazione e cerchiamo di scoprirne i limiti, ci mostra di nuovo lo stesso problema dell'atomo. Non ci si va al di là di questo discorso. Quindi a un certo punto che succede? Preferisco immaginarmi come un programma di qualcuno, che non farmi carico di una consapevolezza diversa. Sono esiti abbastanza coerenti, per quanto siano coerenti immaginalmente e non razionalmente. Razionalmente io ho delle grosse difficoltà ad accettare questi discorsi, no? Però ecco, di fatto noi ci poniamo in situazioni che sono indifendibili, sono insostenibili, ci cerchiamo, come dire, di venirne a capo appunto creando delle parole che ci diano una sensazione di completezza, no? Ma d'altronde anche la matematica, ragazzi, perché a noi piace così tanto? A noi la matematica ci ha affascinato sin da subito perché sembrava un sistema perfetto, conchiuso, concluso. No, dopodiché è arrivato Gödel con i suoi teoremi dell'incompletezza e ci ha detto: guardate che anche in matematica ci sono delle affermazioni che non sono risolvibili se non con rinvio a qualcos'altro. E quindi anche lì è un cavolo e tutt'uno. In qualche misura noi siamo vittime di questa ossessione del meta, di questo terrore del meta, di ciò che va oltre e che è intrinseco nella dialettica del contenente e del contenuto. Perché un contenente contiene qualcosa, ma a sua volta è contenuto in qualcos'altro. E così via fino all'infinito. E dove andiamo a finire? Capite perché non è una dinamica applicabile all'universo? Perché dobbiamo modificare radicalmente il modo in cui lo pensiamo e lo immaginiamo, perché finché continuiamo a pensare all'universo come un contenitore, lo inseriamo all'interno della dinamica delle cose, e nella dinamica delle cose poi ci sono tutte le altre questioni che entrano in causa, quindi sì, facciamo la cosa ambientale, però soltanto se ci conviene da un punto di vista economico, perché altrimenti non ce lo possiamo permettere, non te puoi permettere che? Di che parli? Non so se è chiara la questione. Perché? Secondo me, pensare all'ambiente non può prescindere dal porsi questi problemi, perché sono questi i problemi che portano lì. E sono questi fraintendimenti e sono tutti questi stratagemmi cognitivi, esistenziali, che ci hanno portato a non poter apprezzare l'ambiente dal punto di vista corretto, a non potergli dare il rango, tanto per tornare a Fink, che si merita. Capite? L'ambiente non è cosa tra le cose, l'ambiente è presupposto dell'esistenza delle cose, soprattutto delle nostre cose, perché come vi ho detto, qui il problema non è l'ambiente, siamo noi quelli che finiscono, come se non l'avessimo capita sta cosa, no? Probabilmente l'idea che siamo 8 miliardi ci mette un po' tranquilli, perché vabbè, prima che finiscono tutti gli 8 miliardi, no, finiscono pure gli 8 miliardi, se ci applichiamo un pochino, per cui no, anche lì non abbiamo risposto a nulla, ma ad ogni modo, vabbè, ok, altra mazzata. Altro quarto d'ora di respiro, perché altrimenti, come dire, non ne veniamo fuori vivi. Poi facciamo un attimo un giro di, come dire, impressioni, sensazioni, dubbi, perché oggi è una lezioncina abbastanza impegnativa. A fra poco. Ah, dicevo, Franco Rella in limina, mette in luce questa cosa, questa circostanza, che l'oscillazione è la figura in qualche misura che i romantici escogitano per avere a che fare con la modernità, figuratevi quindi com'è. Perché il nome della modernità viene dai romantici. Sono loro i primi che l'hanno battezzata così, quindi figuriamoci quanta strada è passata nel frattempo. Però l'oscillazione è una condizione nella quale si può rimanere fino a un certo punto, perché noi non siamo fatti per restare nell'oscillazione. Tant'è che tutti quelli che tentano di frequentarla troppo, poi o impazziscono o muoiono. Tra una cosa e l'altra, grosse alternative non abbiamo. Pensate a Nietzsche, pensate a Novalis, pensate a Van Gogh, pensate a una miriade di pensatori che hanno tentato di uscire da questa condizione in modo, come dire, consistente, in modo significativo, e i prezzi che hanno pagato. Quindi su questo, sul fatto che si debba trovare una dialettica, una dinamica, un equilibrio tra stabilità e processo, credo che ci sia poco da discutere. Il punto purtroppo è che noi abbiamo scelto in modo univoco solamente la stabilità. E quindi poi il processo torna attraverso altre, no? Per altri versi, per altri modi, ma comunque non puoi non accorgertene, perché è parte della tua esperienza di vita perenne, è sempre lì, sei tu che cambi, sono le cose attorno a te che cambiano, sono i valori del mondo che cambiano, le condizioni geopolitiche, cambia tutto. Quindi come fai ad aggrapparti soltanto alla stabilità? Non è pensabile, no? Dimmi.
Ma questo non potrebbe derivare dal fatto che nella nostra cultura abbiamo accettato più la parte permenidea piuttosto che.
Sì, decisamente sì, infatti è quello il problema. Abbiamo fatto una scelta opt-out, già c'era, come dire, cominciamo ad avere una serie di caratteri del nostro paradigma profondo abbastanza interessante. Da una parte c'è l'accento sulla disgiunzione come operazione logica fondamentale, quindi l'opt-out. Dall'altra c'è il privilegio dello stabile contro il processuale, che sono coerenti fra loro per molti versi, ma se poi li metti pure insieme diventano una specie di altro che letto dei Procuste, di macina dei Procuste fondamentalmente, con la quale noi ci abbiamo a che fare costantemente. Il punto è che purtroppo sono, come dire, i generatori poi di quel famoso dover essere al quale continuiamo a pagare tributo, no? Noi pensiamo che il mondo dovrebbe essere fatto in un certo modo, che guarda caso è in perfetta armonia con questi che sono i presupposti immaginali. E E continuiamo a condannare l'essere, cioè il mondo com'è, che invece dovrebbe avere diritto a una sua dignità perché è, no? Vi ricordo che questa è una delle formule cristiche più importanti, no? Io sono colui che è. Stop, perché c'è da di altro. Ecco, allora il mondo che è di per sé avrebbe titolo a una, come dire, considerazione diversa. Mentre noi lo trattiamo regolarmente come sbagliato, no? Un po' perché abbiamo dei problemi con la valle di lacrime, come abbiamo detto, un po' perché non ce ne sentiamo parte e quindi l'ambiente non lo contempliamo minimamente, però dal nostro punto di vista, quella famosa riduzione cartesiana della res extensa è fondante, ovvero sì, il mondo è fatto così per caso, per qualche ragione che tutto sommato non ha nessuna ulteriore ragione, e che noi possiamo perturbare come vogliamo, per cui deviamo i fiumi, abbassiamo le colline, costruiamo dove non dovremmo, modifichiamo i livelli delle lagune. Non c'è problema, perché tanto è meccanica. Non so se vedete la questione. E su questo si potrebbe discutere, perché se poi non è vero, no? Se il mondo è com'è perché c'è una ragione, che ci sfugge ovviamente perché stiamo sempre lì, il famoso ordine superiore, no? Potrebbe darsi. Se ci pensate, il feng shui giapponese, il cinese è questo, no? Il fatto che riconosci che lo spazio, come abbiamo detto, non è omogeneo, ma è qualitativo. Ci sono degli spazi positivi, degli spazi negativi, degli spazi neutri, luoghi dove puoi fare certe cose e altri dove non dovresti farle. Dopodiché te ne accorgi quando ci sono le inondazioni, le catastrofi, i terremoti, no? Tutte queste cose qui. Però, appunto, è una, come dire, una. Scusatemi solo un attimo, ragazzi, arrivo. Telefoni che si scaricano nel frattempo. Dicevo, quindi è una scelta, è un modo nel quale noi abbiamo deciso di raffigurarlo il mondo, ma non è detto che sia quello giusto. È un modo molto coerente col nostro letto di Proust, con tutti i criteri del paradigma, come abbiamo visto, no? Perché lo spazio noi tendiamo a renderlo neutrale, inerte, misurabile, omogeneo, come il tempo, ma sono cose che confliggono costantemente con la nostra esperienza di vita, perché noi sappiamo benissimo che il tempo non è omogeneo. Sappiamo perfettamente che il tempo in certi momenti passa veloce, in certi momenti non passa mai. Sappiamo perfettamente che ci sono degli spazi dove stiamo bene e degli spazi dove non stiamo bene. Tutti lo sappiamo. No? Al di là del fatto che ce lo diciamo meno perché non vorremmo essere, come dire, disallineati rispetto alle aspettative e al pensiero di tutti gli altri, ma il fatto che esistano spazi dove si sta in un certo modo e spazi dove si sta diversamente è esperienza quotidiana di tutti noi. Quindi noi viviamo perennemente una distonia, no? Una differenziale, uno scarto fra quello che pensiamo e quello che sperimentiamo, perché quello che pensiamo è il famoso Sollen, no? Come dovrebbe essere secondo noi il mondo, non si sa perché, o meglio, lo sappiamo benissimo, ma non ce lo diciamo, e invece com'è? Perché il mondo è fatto in un altro modo. La nostra esperienza dello spazio e del tempo sono completamente diverse da quelle che usiamo per descriverli. E sta cosa a un certo punto, no? Se sei onesto con te stesso, se sei un tantino più percettivo, se a un certo punto fai gli incontri, come diceva giustamente prima la vostra collega, giusti, la cosa te la cominci a chiedere: ma com'è che io vivo una cosa che non posso dire, che se dovessi descriverla, descriverei in modo radicalmente diverso e completamente opposto rispetto alla mia esperienza? Non è banale, ragazzi, perché come abbiamo detto, conoscere è anche, no, uno strumento per vivere. Allora, come facciamo noi a conoscere in modo diverso da come viviamo? Dove le incastriamo queste cose? Come facciamo a tenerle in piedi? È un po' una bella questione, che purtroppo riverbera clamorosamente appunto sull'ambiente, no? Perché lo statuto dell'ambiente, no? Questo disprezzo demiurgico da parte nostra è una grossa componente dei problemi con i quali abbiamo a che fare oggi. Che ci raccontiamo? Che ci diciamo? Perché, come vedete, uno dei livelli significativi di questo tipo di queste questioni è che noi diciamo le cose giuste, le riconosciamo, le affermiamo. Peccato che sono affermazioni vuote. Poi la prassi, purtroppo, non c'entra niente. Noi ci rendiamo conto di tante cose, siamo assolutamente d'accordo sul fatto che questo è il tema del secolo, dobbiamo mettere, no, il Next Green Generation, tutto quello che vi pare, Green New Deal, è fondamentale. Nella prassi però queste cose non succedono, perché gli scarti, noi siamo abituati tantissimo agli scarti fra ciò che diciamo e ciò che viviamo e ciò che facciamo. È una pratica del come sei che è diventata quasi incorporata, manco ci facciamo più caso. Te ne accorgi solamente quando qualcuno fa: ma tu te rendi conto che questo, questo e questo non stanno in fila, anche se tu mi stai dicendo di sì. Tu proclami delle cose che non stanno né in cielo né in terra, perché non ci sono i fondamenti, non c'è la logica, non c'è la linearità, non c'è niente. Di quello che tu vorresti che ci fosse, non c'è. Allora come facciamo? Ecco perché continuo a battere sulla questione del cambiamento di paradigma, perché è l'unico modo che noi abbiamo è cercare di riportarci nei pressi della comprensione di quello che c'è e regolarci di conseguenza, non di quello che vorremmo che ci fosse. Tra l'altro, sto volere è un volere del tutto inaffidabile, perché poi quando lo realizzi quello che stai pensando, succede un finimondo, succedono i totalitarismi, succedono le catastrofi, succedono le grandi, no, questioni catastrofiche che ci stanno perseguitando da qualche secolo a sta parte, non sono casuali. Nel momento in cui si invera, in cui riusciamo effettivamente a far sì che il Sollen coincida col Sein, a un certo punto succede che non funziona più nulla, perché quel Sollen è parziale, è frutto di una desiderio non logico, non razionale, infondato, spesso e volentieri quasi delirante, per cui quando riusciamo veramente a inverarlo succede una catastrofe. E non lo capiamo. Quello è il grande problema. Perché è talmente parte di noi, è talmente parte del modo in cui siamo cresciuti, nel modo in cui ragioniamo, degli strumenti che abbiamo a disposizione, che riuscire a venirne fuori è uno sforzo catastrofico. Io mi rendo conto che probabilmente non lo capite, o non lo capite del tutto, perché io ci ho messo anni. E manco è detto che io abbia ragione, per carità, magari mi sbaglio. Però, ripeto, quando poi trovo un sacco d'altra gente che più o meno la pensa così, mi sento un minimo confortato, dico, vabbè, perlomeno sbagliamo in tanti, se non altro. Però, ripeto, in omaggio a una conoscenza che sia effettivamente approssimazione all'esperienza di vita, io credo che questo ragionamento sia molto più funzionale dell'altro. Cioè, la prospettiva eraclitea è molto più vicina a ciò che noi siamo che non le richieste di Parmenide. No, anche perché le richieste di Parmenide, se le portiamo all'eccesso, come trovate nel saggio famoso che vi sto dicendo, Universo come processo, sono delle richieste folli, no? Perché il momento in cui uno ti dice che tu puoi pensare solamente all'esistente, come fai? No? Cioè, noi se dovessimo pensare solamente a quello che c'è, staremmo fermi, immobili, non potremmo fare nulla, perché noi pensiamo costantemente cose che non ci sono, semplicemente nel progetto. Un progetto cos'è? È il pensiero di qualcosa che non c'è e che dovrà accadere. Quindi, come fai a inverare una pretesa di questo genere? È sbagliata a monte. Solo che era talmente, come dire, no, consolante, no, per certi versi, che ce la siamo portata dietro fino al 1500. Credo di avervelo detto l'altra volta. Lo zero noi l'abbiamo rifiutato fino a quando abbiamo potuto. Perché lo zero, guarda caso, è proprio l'immagine di questo discorso, il nulla. Allora, noi abbiamo un'avversione radicale per il nulla. No, tant'è che non l'abbiamo accettato fino al 1500, abbiamo privilegiato, no, quella che si chiama per molti versi, come dire, non trovo il termine, non mi verrà in mente. Il barocco, da questo punto di vista, ha una paura del vuoto assoluto, tant'è che lo riempie con tutte quante quelle cose che conosciamo, no? Le cose barocche, sta una serie, una miriade di abbellimenti, fiocchetti, putti, stucchi, impicci, imbrogli, horror vacui, ecco, l'ho trovato. Noi abbiamo questo, l'horror vacui è una cosa che ci perseguita, perché? Perché il vuoto è instabile, manca a dirlo, no? Quindi se dobbiamo andare a cercare il fondamentum in concursum, ovviamente il vuoto ci terrorizza, perché è il suo opposto. E ci siamo comportati di conseguenza estensivamente, fino a che non siamo andati appunto a sbattere contro l'atomo. L'atomo è il vacuum. L'atomo è quello che ci rivela la sostanza come inconsistente. La sostanza, per certi versi, è un'altra illusione. E si chiama così in omaggio a questa illusione, ragazzi, perché sostanza etimologicamente vuol dire ciò che sta sotto, quindi ciò che supporta, no? Ciò su cui ti fondi. Ecco perché è sempre stato una delle categorie fondanti della nostra filosofia. Perché la nostra filosofia di fatto è un tentativo di inverare questo discorso del fundamentum in concursum. nella gran parte. Poi ci sono ovviamente quelli che cercando di farlo si accorgono del fatto che le cose non vanno, no? Quindi poi appunto vengono, cercano di cambiare, propongono delle letture diverse, impazziscono, no? Appunto, come dicevamo, e via discorrendo, perché per fortuna la nostra cultura è sempre stata molto più variegata e molto più ricca di questo. Questo è un movimento tendenziale, ragazzi, teniamolo presente, siamo sempre nell'etet, è un movimento tendenziale ed è un movimento che per certi versi è necessario. Il problema è quando viene assolutizzato, quando non c'è più dinamica, quando non c'è più dialettica, quando tutto il resto viene scartato perché eretico, perché eterodosso, perché incoerente, perché non scientifico, per tutti i ragioni, tutti gli stigmi che siamo riusciti a mettere in campo. Però il punto è quello, tutto il resto in qualche misura ha un fondamento pure lui. E se noi andiamo a cercare i padri nobili, li troviamo, anche se sono quelli che hanno perso le famose sliding doors, sono quelli che quando c'è stato da scegliere non sono stati scelti. Da questo punto di vista, per esempio, l'Angelus Novus di Walter Benjamin, che è un bellissimo saggio, no? Cosa? Perché fa? Va avanti guardando indietro. Perché? Perché tenta di raffigurare esattamente questo in una tempesta devastante, peraltro, no? Quindi è una delle metafore più azzeccate per il tempo di oggi. Che vuol dire l'Angelus Novus? L'Angelus Novus dice che può essere recuperato qualcosa dal passato. Nel passato ci sono una serie di potenzialità che sono state lasciate da parte, che hanno perso gli scontri culturali, che non hanno avuto la fortuna necessaria, che però sono fondamentali per poter proseguire. E noi questo dovremmo fare per certi versi, recuperare ciò che avremmo potuto essere e che non siamo stati mai. Ma che ormai stiamo diventando pur non volendolo, perché appunto lo troviamo dappertutto, alziamo i tappeti e troviamo le cose che abbiamo rimosso. E non troviamo quelle che abbiamo cercato. Ripeto, da questo punto di vista l'atomo è il racconto della questione. 2500 anni per trovare l'opposto di quello che cercavi. Direi che come dialettica dell'illuminismo, se prendessimo di nuovo i nostri Horkheimer e Adorno, staremmo a posto, perché meglio di così non credo che la potessimo fare. Però non ci riflettiamo sopra, non la prendiamo in considerazione, come dire, nonostante tutto continuiamo a rimanere trincerati in quello che è l'ambiente nel quale pensiamo di poter star meglio. Ma ormai i processi ci smentiscono, anche su scala globale, no? Il grande problema dell'ambiente, il fatto appunto che mette in luce Beck, tanto per venire a qualcosa di un attimo più comprensibile, è esattamente questo. Quando comincia ad aver di fronte processi globali, che quindi hanno a che fare con quelle grandezze delle quali abbiamo fatto finta di essere in controllo e non lo siamo, quindi il mondo, la natura, l'ambiente, tutte queste cose qui, ecco, in quel momento i nostri strumenti cognitivi collassano e ci troviamo in mano delle pretese che non siamo più in grado di adempiere in nessun modo. Ci siamo fin qui? Ok, a parte Antonino, qualcun altro che voglia dirci qualcosa?
Sì, professore, mi scusi, adesso ho una connessione un po' pessima,
No,
quindi
si figuri,
non
anch'io
so
oggi
dire.
non sono normalmente connesso, quindi va bene, tranquilla Beatrice.
In merito all'horror wap di cui parlava prima, mi ha fatto ripensare un po' a De Martino e al concetto della presenza, della crisi della presenza e di questa tendenza di molte culture come la nostra di pensare l'essere in termini di esserci. Quindi di dover sempre trovare una soluzione a quella profonda angoscia che porta la morte, il non essere, ecco, poi un termine che mi sembra che muti da Heidegger, comunque dalla
Sì,
fenomenologia.
esattamente.
E, ecco, quindi mi sembra che torni in tanti ambiti, in tanti discorsi, questa prospettiva parmenidea, ecco.
Sì, purtroppo sì. E poi come dire, sì, nel senso che una volta che ha messo in forma la nostra intera cultura, purtroppo non se ne esce per molti versi. Però appunto il tentativo, anche per l'esserci, per esempio, si può fare un discorso esattamente contraddittoriale, nel senso che l'esserci a suo modo nella formulazione heideggeriana vuole essere proprio la riaffermazione invece qualitativa dell'appartenere a un contesto. Nel senso che appunto noi siamo di passaggio, come dicevamo prima con la Cegla, no? Ecco, quindi in qualche misura non apparteniamo mai. sono tutte quelle formule che oggi vanno, no, fortissimo nei baci Perugina, nei biscotti della fortuna, no? Queste formule esoteriche, antiche, che abbiamo ridotto a ciarpame. Ma il carpe diem è esattamente la stessa cosa, ragazzi. Il conosci te stesso, sono questo. Parlano esattamente di momenti qualitativi della vita, che non sono i soliti momenti. Il carpe diem ha a che fare con quello che i greci chiamavano il kairos, ovvero sia il momento con la M maiuscola, che è quel momento nel quale appunto gli ordini si intrecciano, nel quale si aprono le porte, il famoso momento euripideo dell'inatteso che spalanca la porta del Dio, non è un giorno qualunque. Sono tutte riaffermazioni esattamente di una, come dire, maggior ricchezza dell'esistente e del quotidiano. Il mondo è molto più interessante se tu cominci a riconoscergli qualità, consistenze diverse, ordini diversi. Il mondo omogeneo è soffocante. Il mondo omogeneo è noioso, è meccanico, non è per noi. Noi siamo esseri differenziali. Noi abbiamo bisogno di passare da una cosa all'altra, anche semplicemente per poter poi tornare indietro e dire: ammazza quanto stavo bene. Che guarda un po', esattamente quello che ci ha fatto la pandemia. Fateci caso. Io ho gente che si lamentava estensivamente di quanto gli rompeva le palle andare in ufficio, che oggi pagherebbe per tornare in ufficio. Com'è? Esattamente per quello. Perché noi siamo fatti così. Noi apprezziamo il cambiamento. Questo per me gli era sfuggito, evidentemente, da qualche parte se l'era perso. Ma noi apprezziamo il cambiamento. Capiamo attraverso il cambiamento. Nella teoria della comunicazione sappiamo benissimo che quello che conta è quando cambia il codice, non io posso ripetere 5 milioni di zero e non mi dice niente. Passo da 0 a 1 e improvvisamente, oh, ah, è successo qualcosa. Perché siamo fatti così. Allora, no? Se siamo fatti così, lo vogliamo in qualche misura capire e comportarci di conseguenza? Vogliamo smetterla con queste routine soffocanti, con questi obblighi, che sono tutti pertinenti, per carità, io credo di averlo detto, ve lo ripeto da un punto di vista quasi clandestino e corsaro, ma l'idea che uno debba fare tutta la vita lo stesso lavoro non è giusta. Io so che sembra ridicolo perché abbiamo parlato del lavoro, dell'importanza della carriera, della sostanza della questione. Sono d'accordissimo, per carità. Quindi io non ti dico che tu debba cambiare lavoro per forza perché la statistica dice che ogni 5 anni devi cambiare lavoro perché fa comodo ai padroni. No, ma che a un certo punto tu sappia che dovresti fare qualcos'altro. È vero, perché a me capita. Capito? A un certo punto tu ti rendi conto che per fare bene il tuo lavoro, per il quale ti sei preparato, per il quale hai speso cose, per il quale lo Stato ha dato risorse, per carità, tutti i ragionamenti burocratici e amministrativi del caso, ma per farlo bene tu devi smettere di farlo per un certo lasso di tempo e poi tornare e dire: ammazza quanto è figo il mio lavoro. Perché se invece tu continui a farlo tutti i giorni, sempre, senza mai un attimo di esitazione o di cambiamento, alla fine non ne puoi più, che è quello che ci capita per tutte le cose. Capita per i rapporti personali, capita per i rapporti professionali, capita sempre. E noi invece ci siamo costruiti un mondo nel quale non cambiamo. Tu prendi un partner e te lo tieni finché non morte non vi separi. Tu prendi un lavoro e tendenzialmente te lo tieni per tutta la vita. Magari abbiamo risolto in un altro modo qui, però insomma diciamo che si poteva fare meglio. Però come vedete, la tendenza è sempre la stessa. La tendenza è quella a bloccare le cose. Ci abbiamo costruito sopra racconti religiosi, miti, valori, ci abbiamo fatto di tutto, ma noi non siamo fatti così. Quello è il problema, quello è, siamo fatti in un altro modo. Allora anche lì misceliamo, no? Appunto, non ti dico di smettere di fare il tuo lavoro per sempre, ma un paio d'anni da contadino, io me li farei volentieri, senza dover pensare a queste cose, lasciandole lì. Che si, come dire, si macerino, interagiscano senza che io ci metto la testa, senza che io lo debba spiegare, che stiano lì. E poi fra 2 anni probabilmente avrei delle idee geniali. Modesto, come direte voi, però insomma, a volte. Dopo tutto questo, dopo aver zappato la terra, dopo essere entrato in contatto con altre questioni, dopo aver messo alla prova altre consapevolezze, altre competenze, torni, va bene, ma non ci sarebbe niente di male. Anzi. Probabilmente sarebbe un'idea eccellente. Come sarebbe un'idea eccellente che voi lavoraste prima di venire all'università? Perché anche lì, Studi, 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 torni, passi, arrivi qui, non hai capito niente, è uguale, continui a studiare come prima. No, qui è un'altra cosa. È un'altra musica. Ma noi lo capiamo male se non c'è un qualche, no? C'erano i riti iniziatori prima, i riti di passaggio. Eravamo molto più intelligenti al tempo. Dopo il rito di passaggio eri un altro, dovevi fare altre cose. Guarda un po' i casi della vita, strano. Tutte le culture del pianeta lo fanno, noi no. Noi abbiamo i riti di passaggio che oramai sono diventati delle cose, delle barzellette. Perché tanto non serve, è tutto uguale. E no, non è tutto uguale. Il fatto che ci comportiamo come se tutto fosse uguale è fonte di grandissimi stress, sia sistemici che soggettivi, tra l'altro. Ok, altro? Qualcun altro? Diciamo che come stimoli siamo andati abbastanza bene nel complesso. Vedo una voce, vedo una palla. Che poi ci hanno fatto quest'alone viola che, se vi ricordate, è molto simile a quello che c'era ai tempi dell'AIDS, che non è carino effettivamente. Toccherebbe dirlo, ragazzi, avete sbagliato la simbolica, perché qui penso era quello, quando lo conosci lo eviti, non è simpatico. Chi è che stava tentando di parlare prima? Che oggi non vedo neanche le iniziali.
Sofia, non so se mi sente, mi vede.
Adesso sì, sei arrivata. Perfetto.
No, stavo pensando ad una sorta di continuum fra Eraclito e Weber, nel senso che, accettando per buona la visione weberiana di cultura, il senso viene appreso attraverso processi simbolici e religiosi. Religiosi nel senso simmeliano, ovvero non necessariamente legati alla religione, quanto piuttosto alla percezione della trascendenza, ovvero alla percezione non consapevole della realität. Quindi, Eraclito cosa ci diceva? Che esiste una conoscenza umana, una divina ed il fuoco. E il fuoco è il trascendente. Quindi in una certa maniera riconducibile alla realität weberiana, o sbaglio.
No, direi che è perfetto. Tant'è che è l'intervento che farò al convegno su Weber a dicembre. Quindi sì, sono assolutamente d'accordo. Sono anche abbastanza spaventato perché mi sembra di stare insegnando troppo bene a sto giro o di starvi distorcendo la mente troppo bene, però francamente una volta ogni tanto mi faccio carico con piacere della questione. Sì, c'è una, come dire, tra Simmel, Weber, tanti altri, ci sono delle consistenze nel pensiero che ti riportano, no, a Eraclito, perché Eraclito, per certi versi, devo dire la verità, ripeto, sono talmente tanti anni che lo frequento che oramai non so manco più in qualche misura distinguere, no, perché so quelle cose, come diceva Hegel, che le sai e basta, non è che poi ogni volta ricordarti quale, dove, come, però insomma i frammenti si ritrovano volendo. Anzi, vi inviterei a leggerveli perché sono di una bellezza rara, se devo dire la verità. E quindi sì, quel tipo di discorso è un po', come dire, cioè c'era uno dei grandi condannati, che mo non mi viene in mente ovviamente, cioè c'è un sapere occidentale che è stato, come dire, lasciato alla destra perché era un sapere abbastanza indigeribile, che però non se lo merita, nel senso che la grandissima parte di questi studiosi erano studiosi che andavano, diciamo, eterodossi per molti versi, che si sono stati poi incapsulati in un'opportuna serie di stigmi per renderli non dannosi. Però anche Diderot ne fa parte per molti versi, anche se lì non c'è mai stato nessun dubbio, per fortuna, di strumentalizzazioni o appartenenze sbagliate. Però sono tutta una serie di studiosi che parlano della scienza dell'uomo, non delle scienze dell'uomo, perché di fatto quando chiunque che studi chimica, fisica, architettura, sociologia, è indifferente, ma comunque, come diceva anche Simmel, se tu studi con un certo tipo di prospettiva, se studi con un certo tipo di apertura mentale, poi le questioni sono sempre le stesse. Che tu arrivi dalla fisica quantistica, o arrivi dal paesaggismo, o arrivi dalla medicina veterinaria, se ragioni su quello che fai, alla fine ti fai queste domande, perché è quello che trovi. Non so se mi spiego. Le domande e le soluzioni, soprattutto a livello mitico, come abbiamo detto, a livello cosmogonico, sono sempre le stesse. Cioè noi ci interroghiamo su queste cose da migliaia di anni, Non è detto che si risolvano mai oggettivamente, no? Perché appunto pure Oriente non è che abbia fatto questi grandissimi miglioramenti rispetto a noi, per cui anche lì c'è da dubitarne. Però non è detto che le nuove condizioni non ci permetterebbero, no? Perché effettivamente abbiamo un sapere tecnologico completamente diverso. Dobbiamo recuperare necessariamente sul sapere umano, perché lì c'è un cratere, non c'è un problema, molto di più. Però le questioni sono quelle. Nel momento in cui Weber parla della cultura come appunto sezione finita, e si sta mettendo nel discorso del processo. E se tu non entri nel discorso del processo del divenire, che è il famoso divenire senza fine del mondo, senza senso del mondo, non capisci com'è possibile che questa sezione stia lì, che tipo di rapporti abbia con tutto il resto, come faccia. Tutto è talmente strettamente connesso che potrebbero essere perfino le stesse persone a dirlo. No, perché di fatto è una formulazione novecentesca di quello che dice Eraclito. Quando parla del fiume, Eraclito parla del fiume, ma c'è tutto un fiume, ci sei te, c'è il fiume, le sponde, è il processo. Tutti ne parlano, vantarei, altro bacio Perugina e non capiamo assoluto, una benemerita mazza di quello che intendiamo, però il punto è esattamente quello. No. Ed è anche un punto concreto per certi versi, come vi dicevo, perché sì, noi accettiamo appunto in modo superficiale quello che dice Weber. Ma poi non ci facciamo i conti. Come fa una sezione finita a restare? Cos'è che la fa reggere? Perché c'è l'infinito là fuori. C'è l'infinito fluire, c'è il processo. Quello non risparmia nessuno, che tu voglia o non voglia, le cose, i fondamenti, gli esseri umani, gli imperi. No, tutto questo lo sappiamo che finisce. Allora, come fa una sezione finita a stare, a reggere? Quali sono i segreti? Cosa dovremmo sapere per far sì che regga meglio? Perché fino ad oggi noi abbiamo collezionato una lunga serie di fallimenti. C'è poco da fare, adesso ci comportiamo come se fossimo i padroni del mondo, ma non siamo i padroni del mondo, siamo soltanto un'altra civiltà che farà probabilmente una brutta fine. C'è un modo per evitarlo? Perché no? La domanda oramai è questa. Possiamo trarre un qualche tipo di insegnamento da tutti? Tutte le ossa, tutti i relitti, tutte le rovine di quelli che sono venuti prima erano convinti pure loro di essere il top of the pops, erano convinti di avere le chiavi, di avere le forze, di avere tutto e stanno lì. Non è che non li vediamo, però ci rifiutiamo di trarre qualunque tipo di... No, non vogliamo stabilire dei paralleli, è quello che abbiamo fatto con la modernità, abbiamo tagliato, 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 no, quella è un'altra cosa, noi oggi siamo tutt'altra musica ed eccoci. Quindi no, sarebbe opportuno che la piantassimo. Perché ci sono quelli che lo dicono, cioè, ce ne sono tanti. Più li cerchi e più li trovi e più è consolante, perché appunto, ok, allora non so proprio esattamente completamente matto. Però è appunto esattamente quello, che riuscire a far in qualche misura collimare le cose, schiodare, aprire un po' i processi rispetto a questo discorso è terribilmente difficile, perché noi abbiamo costruito un intero mondo su quegli altri assunti. E ora mettere in dubbio il rigore del processo scientifico, mettere in dubbio la sanità di mente di quelli che non vogliono essere economici, mettere in dubbio tutte queste cose è difficile. Quello è il problema. Perché ti scontri con un apparecchio, con la famosa gabbia d'acciaio, Weber da questo punto di vista aveva capito, ma tante cose, no? Che è lì e che tu devi in qualche modo scardinare o sperare che arrivi qualcosa che la scardini al posto tuo, mo forse sta pandemia, boh. Può darsi, non mi pare da quello che vedo, però si sa mai, dai e dai, no? Prima le torri, poi la bolla dei contratti, mo' questo. Che altro ci serve per capire che non sta andando bene? Un grafico? Non lo so, sono domande che credo sia legittimo porsi, peraltro, insomma. Bene, ragazzi, allora io direi che, visto l'ammontare della lezione, mi fermerei qui. Mercoledì prossimo, domani pomeriggio ci sarà Elena Savona, che vi parlerà di nuovo di questi cosi da un altro punto di vista, magari a voi più vicino, perché sta presentando dei progetti di ricerca per dottorati e magari vi può essere utile sapere un po' come muoversi, come si fanno queste cose, eccetera, magari vi interessa. Dopodiché, la settimana prossima, di nuovo, invece, veniamo, credo, online e ci occupiamo di un po' più significativamente di Beck. Fateci caso, comunque Beck è un altro della lista, per cui non è difficile, come dire, capire Beck alla luce di quello che ci siamo detti. Perché Beck era un altro che aveva capito pure lui tutta una serie di cosette interessanti. Ok, quindi fa parte della lunga dinastia di tutti quelli che in qualche misura hanno cercato di spiegare le cose agli altri senza riuscirci troppo, insomma, ecco. Perciò, se cominciate a vederlo, cominciate a studiarlo un attimo, magari uno, mi fate delle domande più puntuali su degli argomenti che magari non mi verrebbe in mente di trattare, due, cominciate a mettere alla prova il sistema, no, questo apparato cognitivo che ci siamo, come dire, ricavati da tutti questi scritti e ne parliamo insieme. Ok? Perfetto, buona giornata ragazzi, alla prossima. Addio.
Grazie a tutti.